Amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata della diretta Australian Open, sesta giornata dello Slam australiano, giornata che ha visto tutti i tabelloni di singolare allinearsi agli ottavi di finale. In questa giornata abbiamo avuto le buone notizie di due giocatori italiani, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che sono avanzati agli ottavi di finale, hanno completato il loro contratto, erano due teste di serie e incluse tra le prime 16 e quindi hanno fatto il loro dovere, in buona sostanza, hanno raggiunto il risultato che dovevano raggiungere, che però non è mai scontato. Io sono Vanni Gibertini, qui di fianco a me c'è il mio compare Luca Baldissera. Ciao Luca.
Un salutone Vanni, buona giornata, buona serata, perché tu hai cambiato fuso e continui a bloccarti ogni tanto, ma pazienza, ci scusiamo perché ogni tanto la connessione canadese mi pare che faccia un po' le bizze. È stata una bella, bella mattinata super adesso, con tutto il rispetto per Matteo che se l'è cavata, stava comunque avanti, anche se vabbè, due tie break, insomma, l'impressione era che Khachanov non la potesse ribaltare, sinceramente. Dopodiché, una volta che Matteo ha accusato una contrattura agli addominali, cosa che gli è stata confermata in tempo reale dal fisio, che non era certo un strappo né niente di grave, speriamo che vada tutto bene. E insomma, Khachanov l'ha un po' regalata, perché a un certo punto Matteo ha fatto un game che poteva essere decisivo, in cui serviva a 130, capisci che su dritto, e quell'altro sbagliava direttamente la risposta. Per cui, bene così, per una volta che il pollo è un altro, noi ne siamo felici, incassiamo, portiamo a casa. Mi dispiace per l'amico Khachanov, che è simpaticissimo, però adesso Matteo si fa 2 giorni di massaggi e trattamenti e vediamo cosa succede lunedì. Ma la bella, bella, bella sorpresa, immagino che tutti lo sappiano ormai, è stato Fognini. Cioè, questo è un fogna a cui Nadal deve stare veramente attento. A parte qualche sbavatura nel finale, quando non ha chiuso sul 5-2 al terzo, ma ha letteralmente ridicolizzato De Minaro, ridicolizzato. Cioè, sai quelle cose in cui dici, ok, questa qua c'è una categoria di differenza, e molti davano De Minaur, insomma, favorito. Noi eravamo più possibilisti, ma insomma, così non me l'aspettavo nemmeno io. Fognini di lusso, quindi adesso si va a giocare con Nadal e sarà molto bello. Nadal, no, Vanni, che ci avete parlato in serata nostra, scusa, australiana, e dice a sua volta di stare piuttosto bene. Cioè, meglio, per una volta ha cominciato a dire sì, no, che la schiena sta migliorando, no?
Sì, ha detto, allora lui non si è allenato nemmeno ieri, ha detto che ha provato una terapia alternativa, terapia non è la parola giusta, comunque un metodo alternativo per ovviare ai problemi di dolore alla schiena e sembra che questo nuovo metodo stia funzionando. E ora lui ha detto adesso devo recuperare quello che ho perso, devo recuperare quello che ho perso non allenandomi come avrei dovuto allenarmi nell'ultima settimana, quindi il gioco di gambe e tutto quanto non ho allenato nel corso del torneo. E niente, ha detto vabbè, è così, cercherò di recuperare l'ottimo lavoro che è stato fatto ad Adelaide, perché lui all'inizio del torneo, all'inizio dell'Australian Open aveva detto purtroppo tutta la bellissima preparazione, tutta l'inerzia che avevo accumulato con la preparazione invernale è sparita tutta qua, è sparita tutta perché non riesco a fare quello che vorrei. Quindi bisogna ripartire da fermi e quindi c'è la parte di accelerazione. Ora cercherà di accelerare quanto più possibile per arrivare alla partita con Fognini. Ovviamente si tratta di un avversario che gli ha sempre dato fastidio, un avversario che l'ha battuto 3, 4. Vado a memoria. Volte?
Sì.
Almeno tre, forse quattro. Devo controllare. Comunque, siamo lì, le ricordiamo tutti, ricordiamo la vittoria di Rio, ricordiamo sicuramente la vittoria di Monte Carlo, ricordiamo la cavalcata allo US Open da 2-7-0 sotto. E vediamo che succede. Fognini ha giocato benissimo ed è contentissimo. Lui ha usato la parola I'm happy 7 volte durante la conferenza stampa post partita. Ha detto: non credevo che sarei riuscito a recuperare questo livello di gioco così rapidamente. Ora, lui lo sa meglio di tutti, il livello di gioco va e viene, soprattutto a una certa
Sì.
età. Per cui non bisogna illudersi che tutte le giornate saranno così. Non bisogna illudersi che si giocherà sempre così. Però.
Però, Vanni, cioè, per come, insomma, io ci avrei messo la firma per arrivare a un lunedì così, sinceramente. Con due italiani, che arrivano comunque senza grossi patemi, voglio dire, cioè in realtà Fabio ha rischiato con Caruso, ma lì è stata una dinamica diversa, gran lotta, quinto set, ma cioè, per il resto, cioè, Matteo ha sempre vinto, ha perso un solo set, e ripeto, siamo ottimisti sulle condizioni fisiche. Insomma, io sono proprio contento. Secondo me lunedì di nuovo ci divertiamo, poi magari le prendiamo tutte e due, cosa che è nell'ordine naturale delle cose, perché comincia a giocare con gente estremamente favorita rispetto a te, però boh, non lo so, io non spero che Rafa stia bene e poi spero che perda con Fabio, ovviamente. ma capisci cosa intendo? Cioè, una cosa è gufare il risultato, una cosa è gufare il giocatore. Mi fa quindi piacere che Rafa abbia detto di stare bene, perché così lunedì potremo vedere una partita giocata regolarmente fra due che viaggiano bene ai loro livelli, insomma. E poi c'è stato un po' di, che io quella me la sono persa, c'è stato un po' di maretta con Medvedev, no? Che affrontava soldatino Filip Krajinovic e stava veleggiando tranquillo, no, Vanni? Poi a un certo punto ha cominciato a sclerare di testa con anche uno screzio
conserverà. Sì, che poi se n'è andato dal campo. Io ritengo che questi due si prendano molto bene, si capiscano abbastanza bene, e oltretutto lo screzio è stato per una fesseria, ovviamente. Medvedev era nervoso perché aveva perso il terzo set e praticamente gli ha detto: guarda che io non ti sento, smetti di parlare e lasciami giocare, che è una frase totalmente innocua, ma è stata urlata da una parte all'altra del campo vuoto, quindi ha rimbombato nell'arena vuota, e quindi ed è stata detta in maniera estremamente concitata, per cui è sembrata molto più serie di quanto in realtà non fosse. Allora Cervara ha capito che aria tirasse, lui ha preso su, è andato via, ha lasciato la moglie nell'angolo, ed è molto più difficile urlare a tua moglie dall'allenatore.
Perché poi puoi vincere o perdere la partita, ma poi torni a casa, eh? E sono mattate col mattarello. No, beh, dai, comunque alla fine 6-0 al quinto, cioè un attimo rimessi insieme le cose, ha sistemato la vicenda. Per il resto nel tabellone maschile non ho visto grandi sconvolgimenti, mentre invece fra le ragazze qualche mini, non dico cose clamorose, però qualche mini ribaltone c'è stato. Intanto cominciamo subito col dire che Ashleigh Barty sta bene, perché eravamo un po' preoccupati delle sue condizioni fisiche, però poi abbiamo perso Carolina, per esempio, la nostra amata, sì, elegante giraffona Carolina, partitaccia, mi hanno detto.
Anche male, sì, allora si muove maluccio, poi ha perso un secondo set da 5-0 sopra, veramente uno spettacolo molto triste, devo essere sincero. Chi si è svegliato per vedere quella partita credo si sia pentito di aver puntato la sveglia, però
temo di sì.
Capita così.
Poi abbiamo avuto Svitolina che ci ha fatto azzeccare il pronostico, almeno mio credo, contro Putintseva, così come Pegula su Mladenovic. E invece Donna Vecchici, io pensavo che potesse perdere con Kaia Kanepi, che a sua volta mi pare l'abbia un po' regalata, ma insomma alla fine ha vinto Donna, con merito.
Sì, era avanti di un set e stava conducendo anche nel secondo, quindi sì, una partita che perfetto, probabilmente poteva anche andare in una maniera diversa.
Attenzione a Jennifer Brady, io la continuo a vedere in forma US Open. Beh, Elise Mertens molto molto bene, insomma... Tavellone femminile interessante, sinceramente, davvero davvero interessante. E per il resto registriamo giusto velocemente il fatto che ovviamente Rubio va mandato a casa 3-7-0, nonno Lopez, così come Tsitsipas ha concluso la bella cavalcata del giovane Michael Libra, neanche più giovanissimo in effetti. Rud batte Albot e mandiamo a casa anche il simpatico sudafricano Harris e Mackenzie McDonald. Insomma, seconda settimana, mica poco, Vanni.
No, per un McDonald. Per lui. Sì, per un McDonald's. Lui, ricordiamo che un paio d'anni fa aveva avuto una sconfitta molto dolorosa contro Grigor Dimitrov al secondo turno, 8-6 al quinto, vado a memoria. Poi lui sta recuperando da un infortunio che l'ha tenuto fermo quasi 6 mesi e quindi ha utilizzato il ranking protetto negli ultimi tornei. È sopra la centesima posizione del mondo, ma vale di più. E quindi questo ottavo di finale sicuramente lo aiuterà a ricostruire una classifica più consona alle sue capacità. Andiamo a vedere che ci dicono. Okay.
Certo, e andiamo belli
Giuseppe
rapidi
di,
anche.
Giuseppe
ce la
di Lauro...
faremo Vanni prima o poi a stare sotto l'ora e mezza.
Ma chi
Dai,
lo sa.
Sentiamoci.
Come Mosè, il record dell'ora. Buongiorno grande Fogna, Giuseppe Di Lauro che celebra Fognini, forza Matteo e Fabio di Giuseppe Bruccoli, chi dei due ha più possibilità? Sicuramente Matteo.
Se sta bene, cioè se la cosa si è risolta, Tsitsipas e Tsitsipas, per l'amor di Dio, però sai, sempre lì siamo, si punta a tenere il servizio e a far succedere qualcosa quando batte l'altro, che sta giocando bene ma non in maniera straordinaria. Cioè non fatevi ingannare dal punteggio netto contro Imer, qua c'è una categoria di differenza con Imer. E Fabio, non lo so, ma sai che mi fa gola Fognini con Nadal, perché comunque mentalmente sappiamo che il problema di Fabio è la testa. La testa comanda il corpo, il corpo mi pare che stia rispondendo bene. Se la testa di Fabio, che con uno come Nadal si esalta di default, e Rafa va bene, sta meglio, tutto quello che vuoi, è Rafa, però noi ricordiamo uno dei migliori Nadal, che non è quello di quest'anno, non su questa superficie così rapida, veniva comunque messo in difficoltà da Fabio più volte, lo ricordavo all'inizio. Non lo so, sai, non sono così sicuro di dire è più favorito Berrettini, secondo me ce le giochiamo tutte e due, possiamo vincerle, possiamo perderle, scusate se sono Ponzio Pilatesco, ma tant'è, Vanni, perché non c'è molto altro da dire qua, Cioè, se Berretto ha problemi agli addominali, Tsitsipas gli dà 3-7-0 e ciao, e speriamo che l'infortunio non peggiori. Invece, dall'altra parte, se stanno tutti e due bene, insomma, oh, ma hai visto il modo in cui anticipavi i rovesci lungo lì? Cioè, tu sai che a Rafa gli fai malissimo con quel colpo lì.
È anche diritto, cioè,
momento...
stessa cosa.
Certo, certo,
parte,
certo
sì.
Però sul dritto Rafa sa bene di doverci stare attento. Ma Deminavo a un certo punto, quando si spostava a tirare i topponi col dritto a sventaglio, che non sono poi così diversi dal dritto mancino di Rafa, una, due, senza problemi, ci saliva sopra Fabio in diagonale, poi boom, lungolinea. Cioè Rafa quella palla lì non la vede quando gliela fa, cioè è roba da US Open 2015, non so. Io ho speranze su tutte e due le partite, ragazzi.
Claudio Vergnani dice che Tim ha una forza mentale paragonabile a quella di Borg.
Sì, sì.
Non c'entra
complimenti,
niente.
Complimenti.
Ma...
Beh, ci sta, ah, ci sta. Tim.
ANG, salve salviette. Foglini sontuoso, e come dice Luca, se vuole la nasconde, può avere chance con Rafa? Sì, può avere chance con Rafa.
Le ha. E Eros Milani? Sì, lunedì è lecito sognare.
Stefano Fausti celebra Foglini e ci manda stelline, molto più importante la seconda della prima.
Molto abbraccio a Stefano.
Fabio Salemme, grandissimo Matteo, la partita di Fabio penso possa essere messa nel vocabolario, va bene, come si gioca a tennis.
Non
è una partita in cui
però,
è andato tutto
dai.
Bene, adesso sì. Io cercherei di smontare, è vero che ha giocato benissimo, però è anche filato tutto molto molto liscio.
Sì, quindi, sì, 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 sì.
Credete che Muguruza possa fare il colpo alla Osaka? Può sicuramente.
Perché no?
Donato Marrese, io vedo ancora Osaka. Io prendo ancora Osaka.
Anch'io, però, certo che può venire fuori una bella partita.
Forza Azzurri da Alessio Pivella. Si sa nulla su Djokovic e da Gabriele Pegolo. Si sa che non si è allenato, ma questo era abbastanza scontato. Vedremo cosa succederà domani, perché è stato programmato come ultimo incontro sulla Rod Laver Arena, quindi gli hanno dato tutto il tempo possibile per poter recuperare. Vedremo cosa succederà. Mauro Martinaglia. Mi permetto di darvi il tu, per carità.
Guai se no, io mi incazzo quando mi danno del lei. Cioè, sto cominciando a entrare nella mezza età, io già mi intristisco da solo, se cominciate a darmi del lei, guai.
Allora,
e lui è preoccupato per lo stiramento,
del
ma non è uno stiramento.
Non sembra che sia uno stiramento, sembra che sia soltanto
un indurimento di qualche tipo, per cui possiamo essere ottimisti, speriamolo. Comunque ragazzi, ci sono 48 ore piene di riposo, non sono poche,
Ha detto che lui sente ancora dolore quando è venuto in conferenza stampa vicino a mezzanotte, nell'ora australiana. Ha detto bisogna vedere come si sveglierà domani, perché lo sappiamo tutti.
Come sempre. E rimane ovviamente il dubbio su come si è svegliato oggi Djokovic, ma mettiamola così, siamo in una fase in cui no news, good news, per chi è tifoso e appassionato di Novak, no Vanni? Perché se fosse stato qualcosa di grave, gravissimo... Oggi conferenza stampa aereo. E invece il fatto che non si siano avute notizie, soprattutto negative, per me è buono. Vediamo domani.
Allora, giornata storica per il tennis italiano. Non mi capita spesso di urlare, dice Giuseppe Bello. Per fortuna che non era così presto, perché altrimenti avresti svegliato tutti quanti i tuoi vicini. Andrea Jacobucci, bella giornata italiana, ma chi è che fa le quote e ha messo Fognini a 5,1? Uno che ha probabilmente perso un sacco di soldi. Marco Cristofoli, Fognini meriterebbe slam prima di fine carriera. Purtroppo non si danno gli slam alla carriera, perché altrimenti probabilmente...
Ma che meritarselo, insomma, sì, ci potrebbe stare. Temo però, Marco, che la zampata, che secondo me ha ancora potenzialmente, beh, l'abbiamo visto, a che livello gioca. Intanto Vanni si è bloccato di nuovo, speriamo che ritorni. La zampata, che secondo me ha ancora in canna Fognini, temo che però non sia sufficiente per uno slam. Magari un 1000, magari rigiocarsela a Monte Carlo o in posti simili. Temo che lo slam, 7 partite, 3 su 5, sia un pochettino azzardato. Essere ottimisti, Livanni, non so se mi senti, ma sei completamente bloccato. Quindi io continuo, nel frattempo, caro Vanni, cerca di risolvere il problema con l'app o con qualcosa, prova a uscire e rientrare come ieri, non lo so. E proseguo intanto con ANG, che dice che i soliti sono sempre lì, rotti o non, danno il forte ma di testa matto, tendisticamente attualmente ingiocabile. Perché, mi chiede Alessio, Medvedev non rende così bene su terra? Perché è un gioco estremamente adatto al cemento. È uno che ha la palla filante, veloce, piatta, ma non pesante. Su terra devi menare, ma veramente menare, proprio col top spin e tutto. E Alessandro Trebbi, un saluto ad Alessandro, beh, favoritissimo con Nadal, mi pare un po' ottimistico, però sicuramente ce la possiamo giocare, questo è sicuro. Luigi chiede come sta Djokovic, non lo sappiamo, ma ripeto, visto che non abbiamo avuto cattive notizie, possiamo essere relativamente ottimisti. Mago Gabriel ci dice buongiorno, e se sa qualcosa sulle condizioni fisiche di Nole, stessa risposta. Roberto Sgheglioni, Pliskova che perde 7 giochi di fila, si è fatta male o il classico WTA drama, la seconda che hai detto, purtroppo. Fabio, cosa è successo a Medvedev con l'allenatore, perché l'ha mandato via? Ha sclerato di cabeza, e giustamente, a me, giustamente l'allenatore sta lì a fare proprio da cuscino emotivo, e se l'è presa con lui, è andata così. Ma Medvedev è un po' pazzerello, ma davvero pazzerello, poi gli passa subito, però quando sclera, sclera. Stelline da Roberto Sgheloni, che ringraziamo infinitamente. Io continuo da solo, ma attendo con ansia che l'amico Vanni sia in grado di entrare nella diretta. Rocco Fernando Signorile chiede buongiorno, quante chance hanno Matteo e Fabio con i loro avversari? 50 Matteo, 30 Fabio? Io ti do 50-50 a tutti e due. Poi dipende molto, ovviamente. Ecco, riecco Vanni, stavolta che vi chiudo. Sono andato avanti un po' con i commenti io.
Ok, hai fatto bene.
Luca Castiglioni ci saluta, siamo alle 3.04 pm con Giorgio Betassa Cialot. Bravi i nostri ragazzi, dice, certo, bravissimi. E arriviamo a Mauro Martingaglia, che dice che Fognini continua a sorprendere dopo la vittoria su Caruso. Non si aspettava Mauro con la sua De Minaur, che come pronostico sembrava favorito, ma in realtà io sono stato uno fra pochi a dire occhio a Fogna. Però chiaro, è stata una sorpresa, questo va detto oggettivamente. Eccoci Vanni, allora siamo Giovanni Lolli. Ci sei con noi?
Sì, no, io sono un paio di minuti più avanti, quindi se
ah, ok, Giovanni Lolli. Allora, adesso io scrivo e tu rispondi. Giovanni chiede, secondo noi quanti top 10 oggi non avrebbero perso con Fabio? Secondo lui pochi. E secondo lui, secondo Giovanni, che bandiera farà sventolare Federer da casa sua dopo domani? Ma chiaro, dipinge gemelli di tricolore, bianco, rosso e verde. Questo è ovvio. Effettivamente, carissimo Giovanni, penso che Vanni concordi. Ne avrebbe, adesso non so, adesso non stiamo a fare quanti top 10, però ne avrebbe persi in tantissimi con Fognini.
Sì, oggi sì, probabilmente, a parte quelli molto molto forti, ovviamente stiamo parlando dei top 10 e forse neanche tutti, oggi bisognava cercare di ingambugliare le carte a Fognini, cioè Fognini doveva incasinarsi, bisognava avere un gioco tale, sì, da fare in modo che lui si incartasse da solo. E purtroppo De Minaur, purtroppo per lui, De Minaur ha un gioco troppo lineare, troppo prevedibile perché possa incasinare le carte.
Ma non ha proprio i mezzi tecnici. Io ho visto fare 3 slice in vita mia a De Minaur, solo quando era in recupero. Cioè capisci che... Voglio dire, mentre invece hai notato Fabio che bel lavoro che gli ha fatto sulla diagonale di rovescio. A un certo punto del terzo set ho cominciato a contarli per curiosità, perché se ogni tanto mi parte la testa da coach, e insomma ha fatto 3 o 4 scambi di fila da buoni 7-8 colpi sulla diagonale di rovescio scientifici. Slice scoperto, slice scoperto, slice scoperto, slice scoperto. Questa cosa ha talmente mandato fuori ritmo Alex che a un certo punto arrivava per forza, dopo 6 o 7 tiri con rotazioni completamente opposte l'una all'altra, arrivava la palla corta, Fabio, due passetti, boom, dritto dall'altra parte, chiuso. Fantastico, no Vanni? Cioè, questo mi è proprio piaciuto. Cioè, si vedeva che era stata preparata e pensata. Allora, Marco Somma cita Caresse Bergomi, andiamo a Berlino, Beppe, qua ci abbracciamo tutti, vogliamoci tanto bene, andiamo a Melbourne, certamente. Francesco,
chiede... Ci saremmo a Melbourne se non fossimo chiusi dentro.
Francesco ascolterà la risposta alla sua domanda in differita, perché al centro vaccini di Firenze appena vaccinato, vai Francesco, complimenti e beato te. Ah, sai Vanni che potrei avere la possibilità di essere vaccinato anch'io ben presto? Perché io faccio parte del personale non docente dell'Università di Trieste, faccio dei corsi di tennis del CUS Trieste e insomma io sono nella stessa condizione di un bidello se vogliamo, però essendo tra quelli che hanno contatti con il pubblico, adesso in zona gialla si spera di ricominciare, dovendo ovviamente rapportarmi con quattro ragazzi alla volta in campo da tennis nel corso, potrei richiedere il vaccino, spero tanto di poterlo fare instant se ci sarà la possibilità. Mauro Martinaglia constata che Medvedev, anche se si complica la vita, va avanti. Francesco Tassi chiede, ieri Djokovic si è rivolto al suo angolo urlando fate qualcosa, e si è rivolto al suo angolo urlando anche molto di peggio a un certo punto. A metà quarto set, secondo voi a cosa si riferiva? Non lo so, si stava sfogando. Come nel caso di Cervarà con Medvedev, l'allenatore a volte sta proprio lì a fare da cuscino emotivo. Cioè uno pensa, con quella fulmine. Esatto, con quello che uno sente dire, dice vabbè, come finisce la partita, l'allenatore scende e gli apre la faccia a ceffoni, e invece fa parte dei soldi che prendono, cioè Medvedev a Cervarà darà $300,000 all'anno come minimo, e di questi $300,000 all'anno almeno 200,000 sono per prendersi insulti, 100,000 sono per il lavoro sul dritto e diagonale, no Vanni? Cioè più o meno il concetto è questo. Andrea Iacobucci, Luca, differenza tecnica fra Raonic e Berrettini? Beh, è il rovescio. Servizio siamo lì, diversi, ma se andiamo a vedere il rendimento siamo lì. Sono
probabilmente mobilità, secondo me Berrettini un po' meno meglio
qualcosa in più di mobilità Berrettini, e anche con il dritto, non tanto come colpo in sé, perché c'è una manata clamorosa Milos di dritto, ma Berrettini ce l'ha più vario, più carico, più, cioè Milos è un po' più meccanico. Di rovescio invece nettamente meglio Milos, e secondo me qualcosetta meglio a rete Raonic, per abitudine anche, è stato un attaccante per più anni di quanto non lo sia stato Berrettini. Siamo alle... dimmi quando ci arrivi, adesso io sono a Giovanni Cofano, 5 volte, ci ricordava le volte in cui Fognini ha battuto Nadal, immagino.
Sono 4, sono 4, ho controllato.
Mauro, che è ancora affascinato da questa cosa di Medvedev, sempre Mario Martinaglia, che nel momento di difficoltà ha mostrato il peggio di sé, ha sfogato il suo nervosismo contro il proprio coach... colpevole secondo me, dove devi impirlo, dico sì, vabbè, ma ripeto Mauro, non è un problema lì, è letteralmente cioè non c'è senso in quello che succede lì. Quando uno si incazza e tira un piatto per terra, cosa pensa di ottenere? Non è che tirando il piatto per terra risolve il problema, però probabilmente scarichi i nervi e poi ti senti un po' meglio e magari il problema lo affronti in maniera più lucida. È lo stesso, cioè non deve aver senso quello che succede, è che l'alternativa a mandare a fanculo il coach, mandare a fanculo arbitro, avversario o frantumare la racchetta, il che comincia a costarti tutti i soldi di multa, tutto lì.
Eh sì, e hai ancora la cerniera che ti
Orca miseria. Aspetta, adesso siamo dritti. Allora, intanto io qua vado con Ben Peppa Ribas, perché io continuo a sono in fase mourning nelle stages of grief dei nostri tornei di primavera, Vanni. Porca miseria, non mi sarei mai aspettato, Vanni, che ci avevo fottuto due San Chantal.
Due anni di fila.
Porca miseria, il marzo mio di Gibertini negli Stati Uniti è una delle cose più godibili dell'intero anno di tennis. Allora, Liliana Dumitrescu, nel campo femminile chi vedete in finale? Grazie, buona giornata. Chi vediamo in finale, Vanni? Dai un'occhiata tu al tabellone, dammi tu un
bel femminile. Allora, nella parte alta... probabilmente Barty è quella che ha il tasso tecnico superiore e fino a questo momento, nonostante millantati problemi, non ha avuto grosse difficoltà ad arrivare dove è arrivata. La parte più affollata è quella bassa.
Sì.
La parte più affollata è quella bassa. Lì bisogna vedere allora, Serena Williams, che ieri è andata a fare shopping, mi sembra. Preoccupatissimi, infatti, dall'incontro con Sabalenka, è andata a fare shopping. C'è Alep che gioca con Swiatek.
Guarda Vanni, guardando quegli ottavi di finale lì, dall'alto in basso, eliminiamo con tutto il rispetto e l'affetto Sieg e Vondrousova, sinceramente. Sì. Ma da lì in poi Muguruza Osaka, Sabalenka Williams, Swiatek Halep possono letteralmente vincere tutto, con Sabalenka un po' sotto alle altre, ma solo per esperienza, non per potenzialità. È veramente una zuffa lì sotto. Chi ne esce secondo te?
Ma Osaka è quella che sta giocando meglio, per cui forse Osaka, però...
Però io Halep non la do per morta mai, e la stessa cosa si può dire di Serena.
No.
E sì, Iga, cioè Iga ha vinto l'ultimo slam, cioè non possiamo dimenticarcelo. E non ho ancora perso un set. Cioè,
E Muguruza sta giocando bene, Muguruza non sta giocando male. Quindi,
cara Liliana, mettiamola così. Di sopra concordo, Barty. Di sotto non è quasi impronosticabile, però secondo me chi esce da sotto, nonostante Ash giochi in casa, secondo me qualcosetta, cioè una finale Osaka Barty, una finale Williams Barty o una finale Halep Barty, io vedo Barty sfavorita in tutte e tre, anche se è la numero uno del mondo.
A meno che non escano devastate, perché se quella che esce dal fondo ha dovuto fare tre maratone, allora lì le cose cambiano, però vedremo.
Allora, Gerardo Salvati, siamo alle 3.06, se ci sei quasi, Vanni.
Mancano 5 minuti. Per cui
miseria. Gerardo dice, ma quanto è figo il tennis italiano con Matteo Fabio e Ottavi? Vamos. E Matteo dice, 4 vittorie, di cui una da 0-2 sotto, unica sconfitta di Nadal in carriera da 2-0 avanti. Bravo Matteo, sempre lavoriamo sui precedenti Fognini Nadal. Tato Di Vella, salve raga, grande Tato. Sono ancora in corsa, come mai prima, tutti i 7 maggiori favoriti della vigilia. Yes, secondo i bookmakers. Sia tra gli uomini e fra le donne. Bella, interessante questa statistica. Sarebbe da elaborare quasi, una flash ci sta. Un tweet, dai. Grazie Tato. E domanda. Può essere che la preparazione strampalata nelle settimane precedenti abbia in realtà favorito i giocatori naturalmente, fra virgolette, dice Tato, più forti? Io concordo.
Può darsi. Non è una teoria così campata per aria, sì.
Alessio. ANG, per Medvedev, uno come Berrettini sarebbe ostico come stile di gioco, ma sai, Berrettini è ostico per tutti, il problema è se poi comincia lo scambio con una bestia come Medvedev, ma finché Berrettini sta sull'1-2 servizio dritto, che ci sia di là Medvedev, Djokovic o Batman, cambia niente, la palla non si tocca, però deve essere veramente ad alto livello, Matteo. Allora, Gennaro Giuliano, ciao Vanni, ciao Luca, ragazzi, come punti classifica ATP, punti quando verranno sbloccati? Marzo?
Al momento è il 15 di marzo, però bisogna vedere. Io credo che sarà fondamentale sapere se il Miami Open si disputerà regolarmente, come sembra, poi bisognerà vedere chi potrà partecipare, e se i tornei di aprile saranno disputati in maniera regolare. Cioè, se la stagione sulla terra comincerà regolarmente, allora io credo che la classifica tornerà ad essere normale. E per disputarsi normalmente vuol dire non soltanto disputarsi, ma anche con possibilità relativamente facili per chiunque di poter andare a giocare. Se invece ci dovessero essere delle restrizioni piuttosto pesanti, allora io credo che ci saranno delle altre misure prese da parte dell'ATP e della
BIT. Sì. E chiede sempre Gennaro, se non dovesse ripetersi, però bisogna vedere dove arriva. Quanto scenderebbe in classifica Fabio? Ho capito, ma dipende se esce al primo turno o se perde la finale.
Allora io ho guardato la classifica. Se dovesse perdere i 1000 punti di Monte Carlo, ovvero se dovesse perdere al primo turno Monte Carlo, scenderebbe di circa 20 posizioni. Andrebbe intorno 37-38. Quindi andrebbe lì.
Non malissimo, poi Gennaro si rammarica sempre del fatto che Sinner sia uscito, ma ripeto, Gennaro, ne abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi, non c'era possibilità alcuna di farlo giocare martedì e non sarebbe stato semplicemente giusto. È andato come è andata ed è stato giusto che sia andata così, perché non puoi non giocare il torneo prima e non puoi nemmeno mollarlo il torneo prima, no Vanni? Per cui così è. Michele Iacicco, ciao ragazzi, è sempre un piacere, grazie a te Michele. Solo applausi per Fognini, sì, oggi sì. De Minaro è paragonabile al suo capitano Hewitt? Sì, beh, si vede che lo sta tirando su lui. Non sono proprio uguali come gioco, ma la testa e il modo di intendere il tennis è quello. Sembra un gran difensore, ma senza il colpo di chiusura. Sì, sì. Matteo, se sta bene, per battere Belgrado, quanti tie break deve giocare? Beh, almeno tre e vincerli, ovvio.
Ma può anche vincere 6-4, 6-4, 6-4, non è vietato.
Per l'amor di Dio, certo. Beh, devo essere sincero, c'è una cosa, una unica cosa del matchup, allora, parliamoci chiaro, in generale Tsitsipas è più forte, ed è ovvio che sia così, c'è un motivo per cui la classifica di Tsitsipas è quella che è, e quella di Matteo è un'altra, anche se buonissima. C'è una robetta però, Tsitsipas non ti spacca con le risposte. Cioè io mi vedo Matteo gestire bene i propri turni di servizio se tiene percentuali oneste, no Vanni? Cioè ci sono dei casi in cui uno come Medvedev, uno come Djokovic ti risponde a qualsiasi cosa, Tsitsipas no. Per cui la mia speranza è che possa veramente utilizzare il servizio Matteo come arma seria e poi sullo scambio magari gli tiri due castagne nel momento giusto e via.
E Tsitsipas non è una roccia mentalmente, cioè è uno che potrebbe demoralizzarsi se vede che magari non riesce a rispondere, se vede che le cose vanno in un certo modo, potrebbe pasticciare lui, questo sì.
Davide di Legge ci ricorda che Fognini sì, ha vinto 4 volte e nelle ultime 3 volte che però ha vinto Nadal ha sempre perso un set, quindi insomma, ma questo l'abbiamo già ricordato diverse volte, Fognini è uno che a Nadal rompe le palle proprio a livello di matchup tecnico, ecco. E Giuseppe Di Lauro, Nadal comunque non sta giocando benissimo, è vero. Alfonso dice che avrebbe detto lui Medvedev vincente del torneo, chiede se deve cambiare pronostico, io direi di no.
Al momento non mi sembra che ci siano
rimane tra i favoriti. Il fatto che abbia sbroccato per un'oretta e che la cosa gli sia costata 2 set non deve preoccuparti, no Vanni? Secondo me
no, secondo me no, a meno che tu non voglia bancare su qualcun altro, ma un po' tu.
Esatto, Lucia Zanotti che salutiamo e invitiamo tutti ad andare sul profilo Facebook di Lucia a guardare le foto di Venezia, foto più belle che io veda da tempo, e per chi piacciono le panoramiche, canali, tramonti e le albe sulla bellissima laguna della città più bella del mondo probabilmente, e ci segue in differita, grandi Matteo e Fabio, che diciamo di Nadal, è vero che non ha ancora superato ostacoli enormi, ma a lei pare che vada bene, anche a me, cioè anche lì siamo lì a dire Nadal chissà che c'è, intanto sta vincendo 3-7-0 con tutti, per cui cioè, che devo fare, cioè non so, a un certo punto bisogna anche andare a vedere i dati. Giovanni nel dubbio prende Fognini a 6 contro Nadal, probabilmente fai bene, sei una bella quota,
sei una bella quota, sì.
Ah sì, Adriano Mazzoni è convinto che Berrettini batta il greco, se sta bene sì. ANG, siamo a 3-0-8, se quasi, no Vanni? Dice che una mente labile è al limite del serial killer verso se stesso, beh un po' sì. Perché il suo tennis è così fastidioso, mi chiede a me tecnicamente, è semplice, perché non ha importanza, lascia stare come lo fa, devi vedere cosa produce la sua racchetta, produce pallate filanti, piatte, veloci e 2 spanne dal nastro al massimo, uno di quelli che gioca più basso rispetto al nastro, senza abbassare per questo le percentuali, quindi è una rogna tremenda e corre, ti ricordi Vanni quando abbiamo visto per le prime volte Medvedev dal vivo, la prima impressione che ti fai è così, Medvedev 1,98 solo che devi sì, vederlo dal vivo sì, cioè, io mi ricordo, non so se era US Open dov'era o forse proprio Australia, non mi ricordo, so che a un certo punto in un corridoio tipo ho detto chi cacchio ha spento la luce, mi giro, era Medvedev che occupava tutto il corridoio perché era un armadio. Ora, cioè, tu lo vedi in campo e sembra più piccolo di quello che è perché si muove talmente bene, tu dici, vabbè, sarà 1,85, 1,90, no, è quasi 2 metri Medvedev, solo che si muove talmente bene, è quella, probabilmente unisci quello alla capacità di produrre un tennis a dir poco tirato col goniometro.
E alla grande intelligenza, ho sentito, era entrato in una delle migliori scuole di matematica di Mosca, dove entrano soltanto 500 persone ogni anno e decise di non andare per giocare a tennis.
E quante lingue parla? Poi scacchi, teatro, legge, tutto.
Scacchi, sì, è vero.
Il suo coach francese ci ha detto, chiaro, era US Open 2 anni fa, gliel'abbiamo chiesto, ma loro come... Perché hanno iniziato a fare le conferenze ai coach, alcuni slam magari verso la seconda settimana, sono quelli di quelli grossi, anche per occupare il tempo, perché quando cominci a avere 4 partite al giorno, dici aspetta che sennò i giornalisti si annoiano. E Servavà la prima cosa che ci ha detto, ti ricordi, è un genio.
È un genio, sì sì, è un genio. E lui ha detto, io mi adatto a lui. Io cerco di adattarmi a noi, no, è vero. Non sarei sorpreso se avesse nel frigorifero un paio di cadaveri, perché per me ha la faccia da serial killer. Però è sicuramente un genio.
Ah sì sì, beh, già Medvedev è uno di quelli che perde una partita storta, torna a casa e mette il criceto nel microonde. Quello non avrei difficoltà a crederlo, però è uno di quelli con cui io andrei a bere una birra subito.
Sì, perché anche perché per a livello di conversazione è sicuramente interessante. Sì,
sì. Allora, Silvia, Barbara, che salutiamo. Ciao ragazzi, veramente un bel Fabio. Sì, sì, sì. E quante chance contro Nadal? Io ti do 50-50 e va a quel paese. So che è dura dirlo contro Nadal in uno slam, ma io mi lancio 50-50. Poi sa, 6-2, 6-2, 6-2, Rafa. Ma pazienza, dai. Igor Armani, mitico Fogna, grande Berrettini. Yes, Fabrizio Brancoli, direttore. Si è spostato in Veneto, sai Fabrizio?
Sì, io so, lo so.
Madonna, quindi siamo sempre più vicini Fabrizio. Ma ha detto che avrebbe potuto perfino, c'era una vaga possibilità sul piccolo di Trieste, sarebbe sempre stato bellissimo. Comunque Fabrizio, un abbraccio. Lui ci dice, ciao ragazzi, che bello ritrovarvi dopo un po' di assenza. Eri tu che con 4 testate da dirigere hai troppo lavoro, caro Fabrizio, evidentemente. Allora, Karatsev, McDonald, Ruud, Lajovic, una muta di underdog, preferenze? Eh beh, è vero, c'è tanta gente che, insomma, non ci aspettavamo di trovarla così avanti.
Beh, bisogna prendere Karatsev perché è la storia,
sì,
del torneo.
Sì, a questo punto sì, è la storia bella è Karatsev, dai. La storia bella è Karatsev, concordo. Luca, qual è il motivo principale, chiede Lorenzo del Chierico, per cui Fabio dà fastidio a Nadal? Perché il rovescio di Fabio prende il dritto liftato di Nadal e lo fa a pezzi. Ed è una pura questione di istinto e timing. Non è che Fabio abbia il rovescio migliore o peggiore di altri come esecuzione tecnica, solo che Fabio vede e sente la palla come un genio, in quello è straordinario, è istinto puro. E Massari Andrea, scusa Lorenzo, per esempio, oggi con l'amico Norri, e Rafa non ha giocato granché bene, ma perché Rafa odia i Mancini? Cioè, sembrerà banale, ma quando Rafa togli quella tot di percentuali di dominio sulla sua diagonale preferita, che è quella Mancina, quando di là c'è un Mancino qualsiasi, anche nettamente meno forte, ma sai, dritto su dritto è duro a sfondare, gli dai fastidio. E Fognini è la stessa cosa con il rovescio. Allora, Massari Andrea, chissà se è parente di Gigno, il pasticcere di Masterchef, vabbè. Ciao ragazzi, domani delle partite del tabellone femminile belle, sì, quale trovate più interessante potenzialmente con il livello di gioco più alto? Tipo tutte.
Tipo tutte, sì.
Letteralmente tipo tutte.
Sì, secondo me la partita più random sarà probabilmente Serena Sabalenka, perché dipende veramente da che parte del letto si alza, soprattutto Sabalenka. No.
Ma sarà bello anche a livello di varietà di stili, perché hai la scazzottata a pallettoni Muguruza Osaka, hai Sabalenka e Williams, che sarà a sua volta una scazzottata, ma con il sottotesto appunto di Serena e tutto, la rincorsa al record, dell'emotività di Sabalenka, hai Suvei, insomma, contro Vondrusova, che sarà una delizia tecnica, e poi hai Swiatek Halep, che insomma sarà una gara fra trottoline, anche quella, non so, sono proprio belle, proprio belle. Diego è già che salta.
Ah, beh, sì, sì, sta preparando la maratona.
Notizie di no, le chiede Giuseppe Bellu, no, però no news, good news, ripeto. Giuseppe Bruccoli, la Pescova, da 5-0 per 2-7, incredibile. Welcome to WTA, e questo è stato il numero uno. Lorenzo Pasquini, domanda marzulliana, questa la facciamo a Vanni. Allora, caro Vanni, c'era più differenza da favoriti tra Berrettini, Fognini e i loro avversari di oggi? Ci sarà più differenza da sfavoriti tra Berrettini, Fognini e i loro avversari di lunedì? Questa potrebbe essere una domanda di Ubaldo in conferenza. Ottima. Non so.
Se fai una domanda del genere a Marzullo, ti oscurano subito, perché è troppo complicata per mezzanotte. Allora, c'era più differenza tra...
più favorito Berrettini con Khachanov di quanto non sia sfavorito
contro...
Stessa cosa Fognini?
Allora, tanto per cominciare, bisogna vedere che effettivamente Fognini fosse favorito con De Minor, cosa che onestamente è discutibile, quindi da quel punto di vista cade tutto il costrutto logico. Per quel che riguarda invece Berrettini, io credo che siano più sfavoriti nell'ottavo che di quanto non fossero favoriti nel terzo turno, perché tra Berrettini e Khachanov non c'è un'enorme differenza, tra Berrettini e Tsitsipas onestamente la differenza c'è, cioè quando si arriva a quei livelli e si comincia a salire di posto in classifica le distanze sono grandi, sì. Per cui
Tanto per darvi un'idea, fra il numero 20 ATP e il numero 10 ATP c'è la stessa differenza che c'è fra il numero 6 e il numero 4 ATP, cioè più vai su più è così. Per cui Davide Piacentini ci domanda se fa una considerazione, la contrattura può portare a qualcosa di più grave giocandoci sopra? Beh, ma lo valuteranno loro, perché lui si preoccupa per il resto della stagione di Berrettini. Ok, però ragazzi, se non vale la pena rischiare qualcosa in un ottavo slam, non so dove vale la pena di rischiare. Chiaro che se poi gli dicono, Ciccio, qua rischi che al terzo servizio a 2.20 ti crocchi e ti rivediamo a Wimbledon, forse fai dei ragionamenti, però non lo so. Da caro Dario, questa è la situazione. Stefano Farsetti, siamo alle 3.09. Ciao ragazzi, giornata di oggi conferma che le chiacchiere stanno a zero e che contano solo i numeri e classifiche. Uno e due d'Italia vanno avanti, gli altri ne hanno da mangiare di pappa, appunto. Beh, certo, c'è un motivo perché sono numero uno e due. Stefano Zedda, ciao caro. Ciao ragazzi, secondo me ha più chance Bognini di Berrettini. Ci può stare, ripeto, la puoi vedere in tutti e due i modi. Queste sono partite difficilmente pronosticabili. Per il resto, lui spera che la Sabalenka passi come un rullo su Serena. Questo è difficile. No, Vanni?
Sì, è difficile, però la speranza è condivisibile. A parte
quello. Certo. Michele, e siamo alle 3.10, dice che la Pliskova dovrebbe rimborsargli la quarta della vittoria del secondo set. Dario Piacentini, sempre 3.10, quindi dovremmo quasi essere.
Sì.
Aspetta che me lo sono perso, porca miseria.
Il mio primo è Capodanno.
Allora,
che oltretutto è veramente è molto fitting che il primo sia Capodanno.
Allora, Piacentini dice che a Fognini si è accesa la lampadina e ha cancellato De Minaro dal campo, yes, ed è questo il problema con i fuoriclasse, perché possono anche essere non continui, ma quando si accende la lampadina si è fritto. ANG dice che Pliskova, eterno amore, non corrisposto, siamo d'accordo e siamo con te, piangiamo insieme, porca trota, sono curioso di vedere Muguruza Osaka anch'io. Ma Naomi in queste condizioni non si batte secondo lui, resta la favoritissima per Stiau, siete d'accordo? Sì. Sai che alla fine della fiera
è una teoria abbastanza quotata. Tuttavia, dopo i primi due set di Medvedev contro Krajinovic, io scorrevo il feed Twitter e c'era Quentin Moinet, che è il giornalista dell'equipe presente a Melbourne, ha detto io non vedo e ha scritto io non vedo come nessuno possa anche soltanto scuotere Medvedev, ha perso i due set successivi. Per cui
cioè, stiamo parlando del caporedattore tennis dell'equipe, cioè praticamente il Federer del giornalismo sportivo, no Vanni? Cioè, nel senso, insomma, per cui ragazzi, il tennis è uno sport maledetto, bastardo e diabolico proprio per questo, se no sai che palle. Luca Salva, come si batte l'app Alep? Giocando meglio di lei, punto. Cioè, o hai la castagna che la sfonda, ma è difficile, oppure devi metterti lì e manovrare come una lepre, più cioè. Il problema è che lei è la migliore in questo, per questo è diventato numero uno. Non lo so, dal punto di vista di Swiatek, io non saprei cosa dirle. Cosa ti metti tu da coach a Iga?
Io direi di cercare di giocare sul gioco senza strafare. Perché magari Alep credo abbia un vantaggio in questa partita, più che altro per l'esperienza di aver giocato molte più partite di questo tipo. E quindi se si dovesse arrivare a una rissa nel terzo set, dopo aver giocato due ore ad altissimo livello, può darsi che l'esperienza, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, possa avere
un Riga c'ha 20 anni.
Io cioè, non credo...
un po' di freschezza, un po' di incoscienza anche magari. Beh, per
nessuna delle due ha avuto incontri difficili dal punto di vista fisico. Alep è perfetta, io non credo, cioè è difficile, a meno che veramente non sia una giornata di quelle torride, cosa che non dovrebbe capitare perché oggi faceva freschino, non vedo come possa essere un match deciso a livello fisico. Poi adesso c'è il tie break al terzo set, insomma,
tra l'altro ho visto le previsioni del tempo, fa freschetto in questi giorni a Melbourne,
ma cioè, ha fatto molto caldo fino a ieri,
26 di massima, 13 di minima, sai,
sì.
Ti ricordi Vanni quando si andava col giubbottino imbottito in tribuna, sì. Per cui allora, Roberto Sghedoni ci dice che soffre di insonnia, si era svegliato sul secondo set di Pliskova-Vukova, sono riuscito a farlo riaddormentare. Pessime entrambe, e Roberto, insomma, meglio loro di una pillola alla fine. Dai.
Vero.
Nicola Ziraldo ci saluta e dice e chiede se è assurdo dire Fabio più favorito con Nadal piuttosto che Matteo con Tsitsipas. No, non è assurdo per niente, visto come quello che abbiamo visto oggi. Dario Piacentini dice che sì, ha ripetuto il commento sull'accensione di lampadina di Fognini. Michele Coratella chiede se è strano lui, ma tra lo spagnolo campione indiscusso sia nello sport che nell'accendimento, e un italiano dei comportamenti quantomeno disdicevoli, lui tifa per lo spagnolo, ci sta, per l'onore di Dio. Oppure è obbligatorio perché è italiano? No, per
no,
nulla.
Non è obbligatorio per nulla, noi qui siamo...
Un giornalista italiano come noi se lo può permettere, ma noi ce lo permettiamo sempre, noi siamo assolutamente... equidistanti, io voglio vedere il bel gioco, se poi a esprimerlo e ad andare avanti nei tornei, un italiano meglio, ma non è che faccio il tifo per forza. Lo chiede per curiosità e non per polemica, grazie ancora, ci ringrazio. No, ma Michele, guarda, è ovvio che il nazionalismo c'è, ma anche diventa un interesse personale, perché a noi coprire, scrivere e seguire gli italiani che vincono fa bene al nostro lavoro. Cioè, no Vanni, se ci pensi, ogni tanto, no, quando ci sono le polemiche, le cose, sì, ma, cioè, ma ci ricordiamo quando era Gianluca Pozzi il numero uno d'Italia, che Dio lo benedica, che giocava come una specie di novello McEnroe, ma voglio dire, cioè, in questo momento trattiamo come una lavascale Lorenzo Sonego, solo perché osa essere fuori dai 30, cioè, per dire, no, nel senso, a livello mediatico parlo.
Sì.
Per cui noi sosteniamo gli italiani per orgoglio e anche per interesse, cioè è inutile nascondere la polvere sotto il tappeto. Cioè, io mi ricordavo finché vivo dalla finale tutta italiana allo US Open, quando ci telefonavano, si facevano sentire, ci intervistavano pure le agenzie di Marte, ancora un po', ti ricordi? Cioè, per cui, sai, ed ecco Patrizio Capodanno, Vanni.
E cominciamo l'anno. È molto più elegante la sorella di Carolina, sono uguali, sono gemelle,
cioè,
una si muove, solo che una si muove poco e l'altra non si muove per nulla.
Sì, una è mancina, almeno le distingue.
Ah, è vero che sono mancine. Una è mancina e l'altra è destra. Silvia Barbara, che poi perché i gemelli, uno viene mancino e l'altro viene destra? Non è la prima volta che capita, questo è uno studio che andrebbe fatto. Ad ogni modo, il nostro bel Matteone ha una bella testa, sì.
Sì.
Quanto prevedibile per la costituzione fisica di Matteo? In che senso? Il rovescio slice?
No, beh, il rovescio dipende dalla condizione fisica. Torno a ricordare, ma ogni tanto lo ripetiamo, che quelli che dicono che Matteo ogni volta che fa una partita decente ha migliorato il rovescio, dicono una baggianata tecnica. Il rovescio quello è, ma il tipo di rovescio di Matteo con braccia leggermente contratte, non troppo distese, e comunque lui è un omone, cioè dipende da come ci arriva con le gambe. Cioè, date un'occhiata alla rovescio di Matteo quando lo gioca da fermo. Per esempio, gli ultimi due game con Khachanov, per poi arrivare al tie-break, non mi ricordo se era anche nel tie-break, Khachanov da, come dire, non genio della tattica tennistica, quale si è dimostrato essere in quegli ultimi minuti, ha fatto giocare un 2-3, cioè lui ha detto, ok, Berrettini sta male, l'unica cosa che è riuscito a pensare è, gli gioco sul rovescio, così evito che mi tiri le manate dei diritti occhi chiusi, volendo finire lo scambio. Bene, ma così l'ha fatto giocare da fermo. Matteo gli ha fatto due punti diretti con lungolinea coperto. Cioè, non diretti, ma insomma l'ha messo in difficoltà spostando lo scambio e poi ha chiuso. Per cui il problema di Matteo è arrivarci su quel rovescio. Quando c'è, non lo gioca affatto male.
Bravi, grazie di esserci.
Ma grazie a te, Fabrizio, direttore, un mito.
A meno che non parli di Fognini e Berrettini.
Ah beh, quelli sono sicuramente più bravi di noi.
Enrico Serrapedi vuole sapere da me cosa penso del nuovo logo della Kia. Io sono sempre abbastanza perplesso sui rebranding, perché sono operazioni molto costose con risultati incerti. Certo è che una volta ogni tanto è bene dare una rinfrescata ai loghi, perché i gusti cambiano. A me non dispiace, personalmente a me non dispiace, però è un gusto personale. Secondo me è bello, a me piace, però...
Sai, c'è tanta abitudine secondo me con i loghi, Vanni, perché ci si abitua. Io ho pianto e ho ancora e conservo gelosamente il portafoglio che ho preso anni fa, il vecchio logo degli Australian Open, quello con la sagoma di Edberg che serve sul tramonto, che è su sfondo giallo arancione. Ma devo dire che dopo un po' di anni mi sono abituato a questo semplice, geometrico, chiaro, pulito, ma non dispiace affatto. Appena uscito fuori dicevo, ma no, ma come, ecco. E mi compravo tutti i gadget col vecchio logo, ti ricordi, Vanni? Però
sì, se vincono la causa con Antonio Ortu per aver copiato il suo logo, andrà bene. Max Masi chiede quante chance ha Fogna con Rafa, abbiamo detto 50-50,
sì.
Io rimango lì. Isabella,
sì, ringraziamo dei complimenti sempre, Max, mille.
Isabella, sì, io cercavo di evitare i complimenti per tagliare tempo. Sì. Isabella Dattrino, bravo Fognini che quando gioca e tace è solo da ammirare. De Minaro, cosa ha sbagliato? Niente, onestamente non aveva le doti tecniche per poterlo mettere in difficoltà, doveva soltanto sperare che si incasinasse, cosa che è successa per il resto alla fine del terzo set. Lì è stato
ha perso due game e poi ha chiuso.
No, ho capito, però, per esempio, una cosa che dice Jacopo Lo Monaco, e su cui sono molto d'accordo, è che con Fognini, De Minore è uno che rimane lì sempre fino alla fine perché è fatto così. Però soprattutto con Fognini gli avversari non mollano mai, perché sanno che può implodere da un momento all'altro.
Sì,
quello è vero. Cui se tu rimani lì può capitare che le cose cambino in maniera inaspettata. E questo è uno svantaggio per un giocatore come Fognini, perché le partite le deve vincere subito, tutte, non te le regala mai nessuno. Nessuno va via perché dice vabbè ormai non c'è niente da fare. Luca Pasqualotto, ciao Anni Luca, grande giornata. Per me Matteo ha 40-45% di possibilità, Fabio 30-40%.
No, io alzerei quelle di Fabio, non di tanto, sì. Ma ecco, forse, caro Luca, l'hai azzeccata, nel senso 45 a tutti e due, cioè molto giocabile, ma appena appena sfavoriti, perché cavolo, sono Tsitsipas e Nadal di là, cioè voglio dire, no Vanni? Ecco. Cioè, non vorrei che poi tanti entusiasmi rischiassero un bagno di umiltà tremendo e poi ci tocca sentire lunedì che Berrettini è un montato che meriterebbe di essere 25 ATP al massimo e Fognini uno stronzo. Cioè, capisci? Cioè, voglio dire, entusiasmiamoci, però vediamo di non andare troppo su con gli entusiasmi, perché se poi capita di cascare, cosa perfettamente possibile, ci si fa più male dall'alto, no Vanni?
E poi Luca sposa una tesi che francamente mi lascia molto perplesso. È una tesi diffusa, dice che Jannik Sinner avrebbe avuto il tabellone aperto fino ai quarti. Insomma, non è mica detto che avrebbe battuto Auger Aliassime. Avrebbe sicuramente battuto Tomic. Io non vedo come.
Sì, quello sì.
Però che lui avrebbe sicuramente battuto Auger Aliassime, mi dispiace, ma non sta scritto da nessuna parte, ma proprio da nessuna. Quindi io cercherei di fare voli. Perché se mettiamo un po' di sedi, ma il torneo lo vince uno che ha perso il secondo turno. E quindi alla fine bisogna andare con quello che è successo sul campo. ANG off topic. È più difficile stare sotto un'ora e mezza in diretta? In che senso?
Oppure che Camilla abbia un piano B, eccetera. No,
E cosa volete?
ANG è sempre surreale. Comunque alla fine...
Che Binaghi sia meno criptico sul fuori italico.
Okay, no, comunque notizie di Nole... No, ma ripeto, siamo nella fase no news, good news. Barbara, saluta.
Simone Rizzoli, saluta.
Oh, qua devo scusarmi io perché l'ho già letto il commento. Paolo Gattini se l'è presa perché alla fine dell'altra diretta ho detto che non sopporto i toscani con la loro H aspirata, l'umorismo da quattro soldi, eccetera, che citavo comunque battute di film. Ma cara Paola, scherzi, mi scuso se ti sei sentito offesa, però vedi che sono anche permalosi i toscani. No, scherzo Paola. Comunque davvero, noi facciamo queste cose un po' per coglionare il grande Ubaldo, così ogni tanto, sai, perché lui è molto orgoglioso di Firenze, della sua Fiorentina e tutto là. Sono solo, diciamo, scherzi, inside jokes, mi scuso davvero se qualcuno si è sentito per questo offeso, sai.
Augusto Tatangelo dice che se Nadal potesse scegliere prenderebbe chiunque degli altri 14 al posto di Fognini, probabilmente sì. Credo proprio di sì, a parte Djokovic. Riccardo Monaco, Fognini spumantizzato, champagne, contro Nadal avrà un 30% di possibilità, per me è bassino, una partita molto aperta. 10% Berrettini, quello è veramente severo.
Dai, poco, dai. Poi deve star bene però, questo il discorso fisico è sempre lì, ma sono abbastanza ottimista, dai. Lo era Matteo, io non ho, era parlato Vanni con Matteo, io ho sentito l'audio, insomma a me è sembrato, anche lì conosciamo i nostri polli, cioè il tono di voce di uno seriamente preoccupato, lo senti, mi sembrava anche sorridente a un certo punto. No,
Matteo? Era preoccupato, ma non seriamente preoccupato.
Beh, è certo, ma chiaro che...
Allora, aspetta, Fabio ha più possibilità con Rafael? Sì, sicuramente.
Sì, Augusto Tatangelo
Che Berrettini con Tsitsipas per me sono
paradossalmente, dice sì. Okay. Marco ha visto Scampoli di Nadal e dice che il livello del gioco era molto basso. 50-50 sono d'accordo, ma ricordati, come dicevo prima, che se non hai visto un Nadal straordinariamente dominante in campo è perché di là c'era un mancino. A Rafa non piacciono.
Abbiamo saltato Tommaso Ricci che dice che secondo lui basta una prestazione inferiore a quella del 2015 per battere questo Nadal, perché è un Nadal. Però bisogna anche tenere presente che Fognini ci ha messo altri 5 anni. Insomma, siamo sempre lì. Stefano Farsetti, ma la battuta in diretta che oggi il demone ha incontrato Satana, ne vogliamo parlare?
Era Federico o Jacopo che stava commentando?
Fognini? No, era Federico Ferrero, credo, con Barbara Rossi. Allora, Alberto Pecorini, curiosità, per caso è stata stilata una classifica 2020 senza tenere conto la sospensione Covid? Sicuramente, perché non abbiamo altro da fare e quindi è stata fatta sicuramente. Sì, credo di sì. Sinner era nei primi 20, tranquillo. Mi ricordo solo questo, però non mi ricordo onestamente che cosa è successo. Tutte le altre posizioni, però sono sicuro che è stata stilata e probabilmente se la cerchi su BTennis la riesci anche a trovare. Oh, mi è scappato su il nostro amico Ciani, vediamo un po' dove è finito qua.
Eccolo lì.
Claudio Ciani, notizie di Nole, gioca, dovrà giocare sicuramente, però bisogna vedere in che condizioni è. Giovanni, problema fisico di Berrettini non trascurabile, lo vedo male. Aggiusta il televisore.
Sì, però, però lui dice che sarà pianissimo. Sì, ha fatto dei servizi, diciamo, con cautela, però poi alla fine nel tiebreak ha tirato due belle legnate sui 200 comunque. Valuteranno. Proviamo a essere ottimisti, ragazzi. Chiaro che con Tsitsipas per giocarti le tue carte devi star bene, questo è ovvio.
Fabio Salemme chiede come vediamo la sfida coi cannoni.
Dal bunker la vediamo, Fabio. Dal
sì,
bunker.
Non c'entra niente la marijuana. Simona Roma Guarino, ho letto su bitennis.com, grazie per la specifica di.com. Sono stati bloccati i commenti sotto un articolo di Nole perché estremamente beceri offensivi. Non erano beceri offensivi, però stavano andando in quella direzione. Amerei che pubblicamente fosse da voi detto che gli odiatori di Novak sono il peggio che c'è. No, perché ci sono onestamente gli altri, ci sono gli amatori di Novak, ci sono i tifosi di Federer, ci sono quelli di Nadal, che devo dire. È una lotta.
È una bella lotta.
No,
mettiamolo così: quando si passa dal tifo al culto della personalità, quindi ogni tipo di critica rivolta al proprio idolo viene vissuto come un'offesa personale, lì si parla di andare a fare un po' di analisi con uno bravo, perché si parla di tennis. Cioè, io mi ricordo, cioè, per esempio, Simona, come dire, l'indole passivo-aggressiva dei tifosi di Djokovic, che qualunque cosa succeda non viene mai esaltato abbastanza. È veramente una cosa insopportabile. Forse ancora più insopportabile è l'indole, come dire, quasi messianica dei tifosi di Federer, secondo i quali qualunque cosa non sia Roger Federer non è tennis. Ma tu ti ricordi quando nel 2019 c'era gente che ci mandava messaggi dicendo io non sto dormendo la notte perché ha perso la finale di Wimbledon?
Sì, sì.
Cioè, ma siete fuori, ragazzi? Poi, vabbè, abbiamo i piangina professionisti che sono i tifosi di Nadal, che ovviamente, secondo i quali non succede mai che Nadal perda perché l'altro è più forte, ma sta sempre male, c'è sempre un problema, c'è sempre qualcosa. Per cui ognuno ha le sue, ognuno sceglie le sue falangi. Però ragazzi, davvero, è tennis. La cosa che mi sento di affermare con forza è che quando, ripeto, ma come con Trump, stessa cosa, cioè quando si passa al discorso acritico, come se fosse un idolo religioso o politico, nei confronti, che già è sbagliato lì, ma quando si arriva a trasferire questo tipo di dinamica emotiva su un giocatore di tennis, allora devi farti delle domande sulla tua vita e forse le risposte non ti piaceranno. Questo è il discorso. Per cui Federer, Nadal e Djokovic vincono e perdono con gente a volte meno forte, a volte in quel momento magari più forte di loro, fanno stronzate e dicono stronzate tutti e tre, e quando succede viene evidenziato, è come tutti gli esseri umani normali. Cioè, hai anche tu l'impressione, Vanni, che ci sia gente che va a cercare col lanternino in giro per gli articoli o per le cose? Ecco, vedi,
io l'ho detto, secondo me ci sono dei commentatori che mi ricordano molto quelli che andavano allo stadio e passavano tutta la partita con le spalle al campo, cercando di guardare in curva se c'era qualcuno che diceva qualcosa di distorto per attaccare briga.
Esatto.
C'è gente che di fatto fa quello, cerca soltanto la rissa. Gerardo Salvati chiede un pronostico Sabalenka Serena. Se devo prendere un nome secco, Serena. Io dico Serena, perché io non mi fido di Sabalenka, secondo me non è ancora pronta per mettere in fila una partita importante con tutti gli elementi giusti. Matteo Luzzi sposa la nostra teoria del 50-50 su Fognini e Nadal. Luca Gori, gli orari delle partite lunedì si sapranno domani, no, non sono ancora pronte, fanno un giorno alla volta. L'immagine di Federer che dipinge i figli di verde, bianco e rosso mi ha fatto ribaltare. Siamo contenti, Barbara Campelli. Ciao ragazzi, bentrovati, dice Pierfranco Garcia. Sono contentissimo per Matteo. E il torneo, da quel che vedo, considerando le condizioni di Rafa, team e Joker, non sarei troppo sorpreso di vedere un nuovo vincitore. Ma speriamo. Luigi Berrettini, omonimo di Matteo. Cosa devono fare Fabio e Matteo per battere Andare Tsitsipas, vincere 3 set?
Sì. Giocando molto molto bene.
Miscia Miscia, qualche minima possibilità che Djokovic difenda il trofeo?
Ah beh, più io di dico minima, il diavolo lì.
Più di minima.
Finché non lo vedo dare la mano a qualcuno che l'ha battuto, non lo davo mai come non favorito.
O finché non tira una palla San Giudice in linea.
Tra i favoriti, ok, a seconda di qual è il motivo per cui esce dal campo senza aver vinto. Ma letteralmente non si può non dare, cioè Djokovic, vabbè, parliamoci chiaro, Djokovic che piaccia o non piaccia, che sia simpatico il suo tiro nazionalista, quello che vuoi, ma è uno a livello di giocatore di tennis che finché starà in piedi e avrà una racchetta da tennis in mano, andrà considerato, se non il favorito, tra i favoriti in qualunque competizione di tennis, su qualunque superficie si iscriverà. Questo è, cioè, bisogna mettere le cose.
Carlo Puto ha una teoria abbastanza particolare, dice che la forza di Nadal e Federer, no, chiedo scusa, di Nadal e Djokovic è quello di essere rimasti al numero uno e al numero due della classifica, perché in quel modo loro sono protetti dal tabellone. No, perché... No, non è vero, perché quando i primi non erano questi tre o quattro, mamma santissima, si perdeva anche prima, cioè è capitato che le prime teste di serie perdessero prima. Non è vero che sono semplici sparring partners, ragazzi, questi sono bravi, cioè non è che Cameron Norrie non è un semplice sparring partner, Taylor Fritz non è un semplice sparring partner, cioè, questi sanno giocare, ok? Non è...
Cioè, ricordiamo che, per esempio, parlavamo prima di Djokovic, Nadal è andato a casa con Fognini nel 2015, che, se vogliamo, non era certo fra i primi in classifica all'epoca. Vogliamo ricordare Djokovic che perde da Dennis Istomin all'Australian Open 2017? Cioè, non stiamo parlando di una sorpresa come Misha Zverev che batte Murray andandogli 140 volte a rete, lì è stata una cosa anche affascinante tecnicamente, ma è stato come un jolly pescato. Istomin gioca come Djokovic, ovviamente è un pedalatore che picchia e pressa da fondo, solo che è tipo tre categorie sotto, eppure ci ha perso Djokovic quella volta. Cioè, può sempre succedere qualsiasi cosa, ragazzi. Vogliamo ricordare, così concludiamo il cerchio, Sergi Stakovsky che butta fuori il secondo turno Federer a Wimbledon. Cioè, Stakovsky è uno che giocava come Tim Hemman 20 anni fa, un bravo serve in volley, rovescia una mano. Cioè, ma ti ricordo, c'è una sorpresa pazzesca quella. Cioè, per cui capita anche adesso, dai.
Susanna Giannini riesce a seguirci in diretta per la prima volta, e chiede che problema ha Berrettini. Berrettini ha
indurimento
agli addominali.
No, ma però non addominali laterali, più il muscolo sotto lo stomaco, qualcosa di interno. Almeno ho cercato di capire la conversazione col fisioterapista in campo. Io metto sempre l'audio ambientale al top per cercare di capire qualcosa. Cioè, non parlava di cioè non la striscia dell'addominale, no? Ma come uno dei muscoli sotto, quelli che ti gestiscono il costato, non sono un medico, ragazzi. Comunque, come un fastidio più interno, diceva Matteo. Dai.
Allora, Roberto Sgredoni chiede se una volta vaccinato Luca può ricevere domande per via telepatica.
Ah, chiaramente magari,
con il 5G sarà tutto possibile.
È ancora una vaga possibilità, ma ripeto, se me la danno, no, vanno, io ci vado così.
No, fate.
Ma inoculatemi quello che volete, dove volete, dai.
Può essere la volta buona per Raonic di battere Djokovic? Sì. Sì, perché soprattutto se sta male, ma anche se sta bene.
Ragazzi, campi veloci, Milos è una bella bestia, se metti vicino la non certezza di avere Djokovic al meglio, certo che Matteo
sì, Rafa avrebbe fatto volentieri a meno di incontrare Fognini.
Sicuramente.
Giovanni, mi spieghi Luca come uno con la palla così innocui come De Minaur possa essere così in alto in classifica?
Palla innocua, come... giocaci, sì, ma giocaci, palla innocua, che è tipo Ferrer. Tu vai a vedere questa gente di fianco, la pressione, il ritmo che mettono gente come, che metteva uno come Ferrer o che mette adesso uno come De Minaur, fa paura. Solo tu la vedi dalla televisione, magari il gesto non è buono, però ragazzi, questi vanno visti da vicino e ti rendi conto che, cioè, Vanni, fare un punto a uno come De Minaur è un incubo.
Sai qual è il problema? È che De Minaur non vince la gara di tuffi. È il problema in Italia c'è ancora... spiegare, in Italia c'è ancora questa mentalità, a volte sta andando via, però è ancora rimasta in certi ambienti, che se uno gioca bene a tennis, cioè lo bello stilo, il bel gesto con la palla filante, allora è uno che gioca bene a tennis. Sì, è bello da vedere, ma non vuol dire che vinci le partite.
E poi ripeto, caro Giovanni, a te sarà sembrato innocua, ma Fognini è uno che è riuscito a far diventare innocuo il dritto di Rafa, cioè, per capirsi, cioè, attenzione, perché il giudizio alle volte deve anche dipendere da chi viene affrontato, da questi qua che valutiamo. perché il fatto che la palla di De Minaro non facesse male a Fognini era un merito di Fognini. Dai, Federico.
Federico Rosati, dopo pochi game ha appurato che stava bene, Fognini era ancora a 5 e un cippettino ce l'ho messo, vabbè, magari
fatto
perdeva.
Bene, fatto bene, fatto bene.
Davide Rosati, buon sabato, secondo voi, abbiamo detto Fognini
uguali, identiche, forse qualcosa in più Fogna, ma se Matteo sta bene uguali, identiche.
Ugo Budanis, posso mettere la sveglia per un solo incontro, Matteo o Fabio? Bisogna vedere quando giocano a questo punto, perché potrebbero anche giocare contemporaneamente, quindi questa cosa ti risolve il problema. Comunque sì, non lo so, lì va a gusti, ognuno di voi fate un po' voi.
Luca Perazzoli chiede come vi visto Nadal in televisione.
Questo potrebbe essere il struccio.
In televisione l'abbiamo visto Nadal, ovviamente, l'abbiamo visto sempre meglio di partita in partita. Su Audio Kavacev, certo che dovrebbe passare il canadese, ma dopo quello che ha combinato Schwartzman, sto matto di Aslan, io non mi fido più. Lino.
È una palla diversa quella di Jadressi. Non è che ci puoi montare sopra come quella di Schwartzman, è un po' diversa. Lino Costanzo, secondo voi Djokovic scenderà in campo domani? Se non può, sì. Se può, sì, cioè farà di tutto. Non è che va, non ne ho voglia, no. Se può, va in campo. Se è convinto che non ha nessuna possibilità di vincere, allora no. Ma se solo ha la minima possibilità, crede di avere la minima possibilità di vincere, lo fa.
Certo. E Mauro dice, ci segnala che hanno perso Cabal e Farah.
Sì. Sì,
bene,
sì,
quindi il torneo di doppio è un po' più aperto. Ivy Gelli, che salutiamo, che ci dà addirittura dei mitici con cuoricino, noi siamo commossi. Ci sperava lui in Kyrgios, eh sì. E poi vabbè, abbiamo parlato prima del fatto che l'allenatore di Medvedev è uscito per richiesta di Medvedev stesso. A quel punto, ripetevi, tu sei in fase.
Non era una richiesta,
era un per cui. Rodolfo, ciao Rodolfo, quando e se la classifica tornasse normale a marzo, Sinner e Matteo dove starebbero?
Bisogna vedere che tipo di transizione verrà fatta, esatto. Perché non credo che faranno una transizione modello DJ con la vanga, cioè quello che non mixa le canzoni, va da una all'altra. Probabilmente ci sarà un periodo di aggiustamento, bisogna vedere quale sarà il meccanismo. Lì bisogna avere la sfera di cristallo.
E Matteo Lucci ci chiede chi è il pollo, chi è più pollo fra Cacciano e Fritz. Secondo me è Fritz, perché Cacciano ha fatto 3-4 errori gravi, Fritz ne ha fatti 12 gravi, cioè tipo un intero set, per cui
c'è chi dice Sonego, perché si è fatto rimontare 2 set.
Ho capito, però... ma non è, non va di là uno perfino zoppo, no. Capisci? Dai. No.
Berrettini può fare la carriera di Berdy, Tsonga, Ferrera a livello classifica, ma...
Sì,
noi speriamo
sì.
Meglio. Noi
però
speriamo meglio.
Una zampata in più, sì.
Speriamo meglio, e... soprattutto perché Fognini l'ha detto in conferenza stampa, si è preso tipo 2-3 minuti per dirlo, dicendo per dirlo, e ha sottolineato come nei 15-20 anni in cui ho giocato io, arrivare agli ottavi e ai quarti bisognava stappare la champagne perché c'era un muro, perché sapevi che più in là di così non ci si andava perché c'erano quei tre lì. E che
ricordo
poi
che negli ultimi 6 slam giocati Berrettini ha fatto seconda settimana in 4. Nei 2 in cui si è fatto fregare prima degli ottavi di finale, l'unica colpa che mi sento di imputargli è Altmaier a Parigi, perché quella è stata proprio brutta. E dopodiché, da quel Rubljov, visto anche come poi si è conclusa la stagione e tutto, a New York ci poteva tranquillamente stare di perdere. Per cui cioè, è una bella sequenza, devo averlo scritto su qualche social, qualcosa, non mi ricordo, ma comunque cioè, il fatto che stia diventando un'abitudine fare seconda settimana, pur non brillando, è un bel segnale, eh. Dai,
ANG, no, questo l'abbiamo già letto. Sì, Stefano Di Jelsi, grazie come sempre. Pensate che Nadal possa affiorare nel caso incidere il fantasma di Fogni? Nadal è uno che di fantasmi ne ha battuti tanti. È una questione tecnica, cioè lui fa fatica a giocare con Fognini per una questione di matchup tecnico, non è neanche una questione psicologica. Poi è chiaro che avendoci perso, giochi con maggiore apprensione. E quindi sì. Magari hai più qualche incertezza in più, ma non è una questione di fantasmi, è tennis, che come sappiamo ci gioca in gran parte tra le orecchie.
Allora, Giuseppe ha apprezzato il dritto di Shelby Rogers, sì, gran castagne. Heidi, si è capita l'Wikipedia d'oro di Djokovic come sta attualmente? No, ripeto, non news, good news. Oh, Fabio, il fratello di Vanni, questo.
Ciao.
Ciao Fabio.
Oggi contro i grandi servitori certi ribattitori tipo Nadal e Thiem stanno lontanissimi, vero? Soprattutto negli sterminati campi centrali. Potrebbe essere in prospettiva utile allenare il servizio basso corto.
Ma assolutamente, magari allenarlo apposta no, però ogni tanto, magari, puoi, magari sul 40-15, 40-0, e rischia il punto, ma incasinagli un attimo la testa, perché veramente hai ragionissima Fabio, ovviamente Fabio è un bel giocatore di tennis, mi diceva Vanni, e cioè sai, quando uno sta laggiù, o azzecchi la traiettoria esterna buona, oppure tu puoi pure tirare a 2-30, ti torna tutto, no Vanni? Per cui, cioè, e se io posso anche correre il rischio di perdere un punto, ma può valer la pena toglierti certezze? Perché se no va a finire che... Cioè...
Allora, qui c'è una per il criceto nel microonde, Nick ne ha fatti un paio, ma non credo li avesse preparati. Sì, è vero, non, cioè, non, penso che ma non credo che lui prepari niente, cioè, non credo, penso che fosse abbastanza estemporaneo.
Anche Fabrizio dice che penserà tutto il giorno al criceto nel microonde, che è un modo di dire, adesso Fabrizio, mi rendo conto che la sola idea è splatter, vabbè, comunque...
Tutti sul carro di Fogna, dice le Martegnani, Aldo, Geli. Se Fognini facesse il colpaccio, sì, io da tifoso di Nadal, questo Fognini lo temo.
Fai bene.
Sì. Ivano Tregnaghi, Nadal è immenso, ma in questo slam si gioca la storia del tennis, perché sarebbe il suo 21esimo. Vabbè, ho capito.
No, non gli trema niente, se può, se la mangia lui la storia del tennis, se può.
Rafa sta meglio, lo sappiamo, sì, Rafa sta meglio, ha detto che ha trovato la quadratura del cerchio o della schiena.
Esatto. Non c'è pericolo, dice Luigi rispondendo a qualcuno, credo. Patrizio Capodanno, Medvedev interprete ideale del principe Miskin, ma potrebbe trasformarsi anche in Raskolnikov. Hai capito?
Benissimo, immagino che siano personaggi della letteratura russa, che io ovviamente da ignorante non conosco. Quindi andiamo avanti. Luca Perazzoli, io lo sdrucciolo perché mi piace così. Osaka Muguruza, quale sarà la chiave? Sbagliare poco, perché si può essere portati a tirare cannonate che fanno danni intorno al campo. Quindi,
sono andato a cercarlo perché non voglio fare belle figure per niente. Volevo dire delitto e castigo.
Delitto e castigo, ok.
Quindi di Dostoevskij. Io stavo per dire Tolstoi facendo una figuraccia, ovviamente invece era Dostoevskij. Ok, comunque, grandi romanzieri russi del secolo scorso.
Ci avevo preso, dai, avevo intuito. Già, non era che fosse difficile, una scimmia ci sarebbe riuscita, però non sono riuscito anch'io.
No, capito, ma beccare chi? Perché sai, ci sono pochetti. Cioè, mentre... l'amico è veramente pallosissimo Manzoni, ha passato 30 anni a redigere diverse versioni dei Promessi Sposi fino a renderlo un capolavoro di sintassi e semantica della lingua italiana. Nel frattempo, contemporaneamente, quegli altri in Russia sfornavano un capolavoro dopo l'altro. Così, cioè, ecco, per esempio, la letteratura russa andrebbe, secondo me, studiata con un po' più attenzione in Italia rispetto al ramo del lago di Como. Comunque,
se ci fossero dei romanzi di meno di 800 pagine, magari sarebbe più dire.
Vabbè, ho capito, ma cioè, abbi pazienza, c'è un Nabokov, voglio dire. Vabbè, andiamo avanti, dai.
Sei Sabalenka, dice Gian Maria Colangelo, si sveglia dal lato giusto, distrugge Serena, se si sveglia dal lato sbagliato, distrugge il campo. Certo. Contro Potapova faceva fatica a muoversi, non ha giocato bene contro Potapova, però oggi ha fatto shopping, quindi va tutto molto meglio. Secondo me ci sono possibilità, però se io devo prendere una giocatrice secca, io prendo Serena, perché secondo me Sabalenka, se arriva al momento giusto, se la fa sotto. Aldo Geli, meglio il gioco di volo, la sensibilità di braccio di Sampras o quella di Federer secondo voi è più Sampras. Lunga?
Sensibilità di braccio in generale, Federer forse qualcosa di più a tutto campo, ma se vogliamo parlare della bestia da rete che era Pete, ti ricordi che gatto che era? Cioè Pete era un gatto a rete, se poteva alzare la palla era meglio che ti nascondevi perché faceva un buco. Per cui io sono sempre stato esaltato dal gioco a rete di Sampras. Chiaro che non era uno di quelli, sai, i grandi australiani, Edberg, quelli, però, cioè dai, passalo tu. Era fantastico.
Stefano Di Jelsi, quindi vince Osaka, se Svitolina non gli incarta la partita, non giocano una contro l'altra, sono anche da due lati diversi del tabellone, quindi massimo si incontrano in finale, quindi non capisco il senso della domanda.
Vabbè.
Claudio QQ, che bel nome, non so se sia vero, ma è comunque bello. Su Djokovic, non trovo scorretto se qualcuno finge di star male in partita. Cioè, perché dovrebbe? Io non capisco perché uno dovrebbe far finta di star male quando avanti 2-7-0. Trovo invece scorrettissimo fare un post dove si dice di aver vinto nonostante un infortunio. In che senso? Offensivo ai massimi livelli verso
Frank. Ah, cosa? Ha scritto qualcosa sui suoi social? Non ho seguito. Comunque, basta
non
è, tacere.
Neanche io.
Vabbè, ma no, andremo a controllare.
A me ha dato molto fastidio quando ha detto che mi dispiace perché Frank abbia perso questa partita, quando è ovviamente una balla. Cioè, sì, bastava tacere. Eros Milani, Pliskova nel femminile sta Berdych nel maschile. No, Berdych era molto più forte. Per il momento Berdych è decisamente sopra.
Sì, beh, però se vogliamo lei è stato numero uno, Berdych no. La finale Slam l'ha fatta tutte e due, l'hanno persa. No, sì, se andiamo a vedere proprio i risultati, non è campato in aria il ragionamento di Eros. Poi chiaro che la carriera di Berdych ha più peso di quella di Pliskova per adesso, però non è sbagliata, secondo me, l'idea. Gian Maria Colangelo.
Come ha fatto Sloane Stephens a fare due finali slam e poi di colpo dimenticare come si gioca a tennis? Non credo che abbia dimenticato, secondo me la testa non è nel posto giusto. Sì, è una questione mentale.
Esatto.
Stefano Di Jelsi, partendo dal presupposto che Matteo parte sfavorito con Tsitsipas, da coach cosa diresti a Berrettini per portare a casa la partita? Dai!
Aggrappa, esatto, dai, aggrappati al servizio come se fosse l'ultimo salvagente mentre il Titanic sta affondando e vediamo cosa succede.
Devi
devi andare sull'essenziale, cioè non devi cominciare a fare cose a tutto campo strane, perché Tsitsipas sono uno che ci va a nozze lì. Se cominci a fare i giochini con Tsitsipas t'ammazza. Devi diventare un terminator, servizio da una, cioè, come a scuola, servizio da una parte, dritto dall'altra, il tutto 700.000 all'ora. Se sta in campo è punto tuo, se esce è punto suo. Non devi fargli fare tanta roba, devi farla dipendere da te anche a costo di sbagliare. Questo è da dire in quel caso.
Mauro Martinaglia fa un marchettone alle scarpe di Fognini, che ha cambiato scarpe. Nessuna news su Djokovic per Gianluca Mitidieri. Marco Cristofoli, non è stato sadico Berrettini a vincere un match in 3-7 al tie-break?
Con Khachanov ci sta, dai.
Io prego tre volte al giorno, dice Dario Piacentini, che Sinner non abbia mai un infortunio serio. Oggi sono la mia seconda preghiera.
Ci sta. Marco dice che Matteo senza polpacci non
senza
è caviglie, esattamente.
Più che altro le caviglie fine.
Il polpacco dove deve migliorare lì. Vale
come
per te Simona che sta discutendo con qualcuno. E Carlo.
Ciao ragazzi, secondo voi Vekic può arrivare tra le prime quattro in questo torneo? Non l'ho vista, per cui non mi esprimo.
Io ho visto un pezzo, ma sinceramente con Jennifer Brady sarà durissima e un eventuale quarto di finale con o Pegula o Svitolina, secondo me, le chiude la strada. Ma è una mia opinione.
Allora, Stefano. Farsetti... vuole dare tanti meriti a Mancini, che in tre mesi ha rimesso insieme i coach di un grande giocatore.
Sì,
io
ci sta.
Secondo me è un po' presto, cioè io secondo me è difficile che in così poco tempo si abbia rimesso in sesto.
Però come fa notare Stefano, il servizio di Fabio sta crescendo, è quello un lavoro tecnico, perché evidentemente ma non è che sta facendo movimenti diversi, deve essersi abituato a entrare più cattivo col braccio in certi casi. Guarda che ha servito molto, cioè veramente andava vicino ai 200 spessissimo, cosa che Fabio non fa di solito, e Fabio sui 180, 185, insomma, tipo me, ti ricordo i miei mitici 108 miglia, ma cioè vederlo, cioè mettere così in difficoltà col servizio di Minau, che è un grandissimo ribattitore, non parliamo di esso, servizi vincenti a grappoli, ma come andava sempre lo scambio grazie alla prima, lì secondo me un po' di mano di Mancini c'è.
Beatrice Violante è d'accordo con me, dice, quando ho detto che Tsitsipas mentalmente è uno che si può incasinare da solo, quindi dà più del 50% di probabilità a Berrettini, ha detto che è stato un peccato che si sia parlato molto di più del diverbio tra Fognini e Caruso che non della partita tra Kokkinakis e Tsitsipas.
Enzo esaltato dai nostri, Beatrice ci manda stelline, baci a Beatrice, e Muciova contro Veite, ieri i pronostici sbagliati, è vero, non è andata male ieri. Alessia.
Buongiorno e grazie. Grazie a voi.
Grazie a te. Di seguirti.
Ultimamente nessuno mi ha impressionato come Rublev, è vero. Secondo voi, al momento c'è un giocatore italiano in grado di scardinare uno così aggressivo? Sì, però non puoi andare a giocare contro Rublev e cercare di sfondarlo, perché allora non è una grande idea. Rublev bisogna
ci vuole tecnicamente e tatticamente, o Berrettini in fase non te la faccio toccare, sempre come dico io, no? Servizio da una parte, diritto dall'altra, a quel punto non la tocchi, non mi interessa quanto forte sei a fare il tennis PlayStation, oppure un Fognini che non gliene fa arrivare due di filo uguali, gli stringe gli angoli e lo fa diventare matto, perché c'è il minimo limite di una sparapalle clamorosa come Rubio, adesso come adesso è ancora la sua visione, che sta passando, perché sennò non avrebbe fatto questi risultati, ma è uno che gioca un po' a tunnel, no? È presente Vanni? È quello che devi fare, o devi superarlo in potenza, perché devi mettere, cioè insomma, Berrettini pesa 10 kg più di Rubio, glieli devi far sentire su ogni palla, oppure Fognini gli deve far, lo deve far diventare pazzo di variazioni tecniche di tocco, è così che si fa, se no vince lui, no Vanni? Cioè,
c'è Matteo Frozzi che denuncia come il logo dell'Australian Open potrebbe essere un palese plagio di quello dell'Association,
attenzione,
non conosco, andremo a controllare.
Francesco non apprezza Fognini,
è un fan di Fognini. Stefano Bellentani, mio concittadino modenese, Raffa e Fabio 50-50 mi sembra un po' ottimistico. Beh, e noi siamo ottimisti, però loro sono sempre scintille. Sì, ricordo quando si scontrarono al cambio di campo, non mi rompere le uova.
E gliel'ha chiesto a Raffa, ho sentito la conferenza di Raffa e ha minimizzato, sì sì, ha detto vabbè è successo, ma poi eravamo già tornati a parlare tranquilli in spogliatoio e tutto senza problemi, per cui insomma...
Fabio Campagnacci chiede, Cacciano e Di Minor si stanno abituando a prendere legnate gli italiani, a occhio a fare i galli che ti arriva il boomerang, e qui questo è un paese di boomerang. Francesco Pissini si appena appena superiore di testa a Nadal.
Appena. No, ma non di testa, parlavamo, penso che si parlasse di tennis rispetto a Fognini, è chiaro che Nadal è probabilmente una delle teste da tennis più clamorose di sempre, sono d'accordo, e sono d'accordo anche con Pietro. Troppo ottimismo su Fognini contro Rafa, cioè il fatto di andare in campo sperando in un buon risultato è un discorso, ma cerchiamo di non avere tutti quanti un rude awakening lunedì, no Vanni? Mm-hmm. Stefano risponde a Francesco, speriamo
sì, Rafa Vanni, grazie a Paola Gattini,
pace fatta con Paola Gattini, scherziamo, dai. Oh, Paola, okay. Dai, facciamo un momento così Ubaldo si commuove di... Tuscany and Florence Appreciation Corner, per esempio la pappa col pomodoro che fa la moglie di Ubaldo, Tiziana, è qualcosa di straordinario, e ovviamente quando siamo andati a Lubidè io mi sono fatto la cena il giorno prima, ci siamo andati fuori a mangiare una roba con la Chiara Ghesa che salutiamo, una fiorentina commovente, cioè c'è tanta tanta bella roba a Firenze, peccato i fiorentini, no scherzo, dai Paola, dai, umorismo e prendiamoci per il culo con la cosa più simpatica. Un abbraccio.
Fabio Campagnacci fa notare alcuni rovesci a una mano fatti da Fognini, ma è una cosa estemporanea. Non
sì, lo fa così.
Enzo Chiarlanza, la domanda che hanno fatto tipo in 20 prima, quindi abbiamo già risposto.
Lo riportiamo.
Tifoso e di Bautista Agut. Per essere originali.
Io avevo introdotto l'hashtag Team Bautista Agut per tutto Wimbledon 2019, però purtroppo quando quella meraviglia di situazione in cui ha dovuto chiamare tutti i partecipanti al suo dio celibato a Wimbledon, perché lui aveva tipo prenotato il matrimonio, non so se il sabato o la domenica della seconda settimana di Wimbledon, ma si è ritrovato in semifinale. Quindi ha detto a tutti i suoi amici, gli ha pagato il volo, tanto quei soldi della semi di Wimbledon non ha avuto grossi problemi, ha tirato fuori una quindicina di migliaia di euro per far volare 7-8 amici, no, perché i prezzi sono quelli, fino a Wimbledon e piazzarli in un bel albergo, e c'era proprio il team, come dire, com'è che si avevano chiamati? I Bautista Boys, no? Qualcosa, insomma, cioè una banda di scalmanati che avrebbero dovuto stare ubriachi con le stripper insieme a Roberto Bautista Guti, invece erano nel box giocatori sul centrale di Wimbledon. Comprendo come Bautista Guti possa piacere.
Dai, allora, Isabella da Trino chiede dove può arrivare Ons Jabeur.
Sai che temo che siamo vicini ai limiti, nel senso, una così, e lo dico da amante folle del suo tennis e da collaboratore dell'azienda che la sponsorizza, temo che con questa gente che c'è in giro, cioè guarda la classifica di adesso, Kenen, Osaka, Sabalenka, Elisa Mertens sta salendo, altra nostra, ma tante tante forti, dai guardale tutte, Svionte, Kalep, compagnia bella, mi sa che dura fare top 10 per Jabeur. Cioè, no, Vanni, cosa, cioè, con quella qualità lì può tranquillamente stare nelle prime 15, magari avvicinarsi, fare 12, 11, ma temo che a un certo punto 10 più forti di lei, ma non tennisticamente, semplicemente perché la palla viaggia di più, il fisico magari migliore, perché insomma Ons non è che sia proprio un fuscello, temo che quello sia il suo limite, sei d'accordo, Vanni?
Sì, può darsi. Purtroppo
magari in altri anni, magari, però in questo momento 10 più forti
sì,
ce ne sono.
Guardate, Kasatkina. È una giocatrice che dal punto di vista della manualità è straordinaria, però via a prenderla prima o poi. Fabio Campagnacci è in detox da diretta, quindi si è collegato in ritardo per diminuire la sua dipendenza. Dario Castaldo, che noi salutiamo, è in trincea.
A mercoledì, sì.
Dopo 11 giorni il mio login non funziona ancora, foste in me, cosa direste ad Emma?
Le diremmo più o meno quello che dice Djokovic al suo angolo in serbo-croato. Caro Dario, se sei curioso te lo dirò in messaggio privato dopo.
No, siediti sulla sua scrivania finché non hai soldi, non credo che ci siano altri modi.
Esatto.
Giuseppe Bonanno, esatto. Vorrei chiedere a Luca una spiegazione degli impugnature di rovescio di Medvedev, quella strana, tiene la mano sinistra altissima.
No,
e per dare meglio direzione al colpo per qualche altro motivo?
Ma no, è un'impugnatura che non è neanche tanto alta, anzi, cioè Ferrer la teneva più alta in realtà, per esempio. No, il giochino di Medvedev che gira la racchetta da un lato o dall'altro a seconda di come gli va, ed è questo che l'avevo evidenziato nel pezzo tecnico che ho scritto su di lui. Se qualcuno interessasse, il discorso è questo, scusate il telecomando. Allora, questo è il dritto. Tutti quanti colpiscono il dritto, poi arriva il rovescio, girano la racchetta e colpiscono il rovescio. Bene, Medvedev colpisce il dritto, poi la gira dall'altra parte e colpisce il rovescio. Quindi Medvedev colpisce dritto e rovescio con la stessa faccia della racchetta. E uno dice, vabbè, è un'abitudine, diciamo, bizzarra, perché tutti quanti girano la racchetta in senso orario, no Vanni? Invece lui lo fa in senso antiorario. Però non lo fa sempre. In risposta al servizio lo fa normale, perché ovviamente ha meno tempo. Quindi semplicemente questo è un indice di che razza di manualità abbia, simile a quella di Suvexiech, che fa i due rovesci girando l'impugnatura, cambiando l'ordine di mano dominante e non dominante. Per cui, sai, è talmente personale che il fatto che la mano distale, la mano prossimale alla testa della racchetta sia leggermente più su, è una delle cose che si notano di meno di come fa i colpi Medvedev, se vogliamo.
Simone Roma Guarino dice che ha 51 anni, dice che secondo lei non c'è mai stato nessun tennista che abbia attratto tanti haters quanti Novak Djokovic. Ci ha messo parecchio del suo, però.
È vero. Però, Simona, guarda che se ci fossero stati i social ai tempi di McEnroe e Connors, che io odiavo e odio tuttora con tutte le mie forze come personaggi in campo, che erano veramente stronzi, però facevano apposta. Non come Fognini e Kyrgios che gli sbocca, gli parte la vongola e non ci possono fare niente. Connors e McEnroe erano due che a ragion veduta, calcolandolo e cercando di andare a colpire anche gli avversari che potevano essere più influenzati da questo, si comportavano male apposta. Ecco. Immaginate se ci fosse stato Twitter negli anni Ottanta. Cosa avrebbero detto a McEnroe e Connors i tifosi di Lendl, i tifosi di Becker, i tifosi di Edberg? Per esempio, per cui Simona, secondo me è una questione di comunicazione. Novak si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato a livello mediatico sotto un sacco di aspetti. Nell'era di gioco di Federer e Nadal, che erano quelli super amati, lui è arrivato giustamente a rovinargli la festa, ben venga, perché era un paio di palle, anche sempre loro due in finale, e poi ha cominciato a batterli regolarmente, quindi ancora più fastidioso per gli altri. In più, in un'era di iperesposizione mediatica, di social, in cui qualunque scimmia può dire la sua, ed ecco spiegati gli insulti, purtroppo. Ma ripeto, io sono sicuro che vanno d'accordo. Cosa avrebbero detto, se ci fosse stato Twitter negli anni Ottanta, cosa sarebbe stato il tennis Twitter? Ti immagini? E quando non c'era tanto il politicamente corretto, cioè potevi tranquillamente dire a Lendl il comunista di merda e a quegli altri chissà cose anche peggiori, cioè per capire,
non parlare delle giocatrici comunque,
mamma mia, per cui guarda, forse Simona, guarda, tu sei, hai un anno più di me, cara Simona, me le ricordo anch'io perfettamente quei periodi, e siccome poi in maniera del tutto inaspettata, se vogliamo, in questo momento il mio lavoro principale è professionista della comunicazione social, vedi tu, e mi è capitato di pensare, ci fosse stato quando avevo 15-20 anni io questa roba qua, ma sarebbe stato un inferno. Ti immagini, Vanni?
Mamma mia, dai. Infatti i teenager di oggi devono navigare acque che non sono state navigate da altri, da altre generazioni. Enzo Chiarlanz dice il contrario di quello che ho detto io e se ne pentirà. ANG dice che Tim non conta come nuovo perché ha già vinto, ma
vabbè, però le parate poi... di piede di Garella, come no? Il portiere dell'Udinese, Garella, ex portiere del Napoli, scudettato peraltro, poi ha fatto un paio d'anni a Udine ed era famoso perché faceva delle uscite tipo kamikaze, sai, è stato espulso tipo 8 volte in un campionato, che non poteva, una follia, perché usciva tipo, sai, Karate Kid spaccando, ecco, e a quel punto la curva cantava esci spacca mandalo in barella, magico magico Garella, con la consueta signorilità dei tifosi di calcio. Comunque sì, personaggioni.
Pietro Vio è d'accordo con Luca, dice che negli anni 80 non c'erano i soldi, esatto. ANG Fognini dà fastidio a Raffa semplicemente perché gli toglie il... Vabbè, abbiamo comunque spiegato la faccenda diverse volte. Giovanni Lolli, ragazzi...
Lui dice se secondo lui nei primi centri sono tutti fortissimi o hanno lacune. Sì, hanno lacune, ma relative, tutto qua. Cioè, il peggior colpo di un top 100 ATP è il miglior colpo di qualunque seconda categoria, per capire.
Chi è la mina vagante del torneo maschile? Carazze, non ci possono essere altri... nomi. Domanda tecnica per Luca da Mago Gabriele. Stavo guardando gli etuè tra Fognini e i grandi servitori. Fognini esce sempre perdente.
Evidentemente le straordinarie qualità che ha lui nello scambio, quando si tratta di percentuale di risposte, è vero che Fognini non è così incisivo. E ti ricordo il doppio? E lì diventa molto evidente, perché la risposta in doppio è obbligata, deve essere anticipata, deve essere aggressiva, se no ti mangiano. E molto spesso Fogna aveva dei problemi perfino lì. Poi stiamo parlando di problemi relativi.
Cioè, e poi quando giochi con i servitori devi stare lì con la testa, devi accettare che ti faranno montagne di ace, di accettare che non si gioca per alcuni turni di servizio e lui insomma, strippa più facilmente di altri.
Ah sì sì, piace, Paolo Zampieri, che salutiamo, dice che negli ultimi 2 game di Fabio ha visto la sintesi della sua carriera, è vero, bella immagine.
Silvia, secondo voi oggi è la mancanza di pubblico favorito Fabio? Sicuramente sì, sicuramente sì. Poi non, magari la partita sarebbe andata uguale, però sicuramente è stato un fattore che avrebbe favorito De Minore. Vanni mi ha fatto troppo ridere con Medvedev che in casa avrebbe 2 cadaveri nel primo.
Sì.
Non per i cadaveri.
Dai.
Paolo Rogra, bravo Matteo, buon torneo, ma ora lo vedo chiuso con il greco, apriamo il greco.
Dai.
Nel senso di, vabbè. Francesco Pissini, se sbilanciatevi i pronostici, li facciamo dopo. No, i pronostici li facciamo il giorno prima, c'è una tradizione,
esatto,
quindi noi
esatto.
Carlo Puddu, secondo voi arriva una seconda settimana i migliori o c'è qualcuno che pensavate potesse arrivarci e vi ha deluso?
Non ho grosso.
Dato il tabellone, no, speravamo ci arrivasse Sinner, però purtroppo
certo, è andato. Sinceramente, di teste di serie, cioè che abbia perso Goffin ci stava, per esempio. Non lo so, Carreño Busta si è fatto male, quindi non è colpa sua. Perché secondo me passava lui e non Dimitrov, con tutto il rispetto e l'affetto che ho per... Cioè, un buon Carreño Busta batte Dimitrov adesso.
Urkaz per me ha perso il primo turno, francamente.
Vabbè, però anche lì non so cosa sarebbe fatto. Non lo so, no, sinceramente non ho grosse delusioni. Dai, Lello.
Ce la faremo a vedere dopo almeno 20 anni, 2 semifinali senza nessuno dei favori. Beh, semifinale, ragazzi, io mi accontenterei della finale.
Anche
io,
esatto.
Andiamo un passo alla volta. Paolo Rogora, Fogna, anche se sta giocando bene, il mio giudizio è negativo. Vabbè, come persona, ma questo certo. Lo sappiamo, non sono 2 cose diverse.
Ma certo, e poi chiede se De Minaur stava bene. Certo che stava bene, il problema è che Fabio non gliel'ha fatta vedere. L'ha anche messo in conferenza stampa.
Non stava benissimo.
A voglia.
Non
Matteo
credo.
Chiede se Berrettini vince con un problema evidente, eroico, resta in campo, chiude la partita, è infortunato. Djokovic vince con un problema evidente che fa, vabbè, falso cosa, era 2-7-0 avanti, certo che ha avuto un problema. Poi devo dire che entrambi hanno usufruito dei avversari polli, ma quello di gioco è stato 3 volte pollo, perché Fritz è veramente da inseguire con una sedia dal punto di vista di chi sperava che vincesse lui, mentre invece Matteo si è limitato a star lì con un attimo di attenzione 3 game. Io posso imputare a Khachanov, dal punto di vista di Khachanov, ripeto, 2 risposte su prime a 130 che avrebbero potuto salvarlo dal tie break, e io non so come entra in campo Matteo se perde 7-5 al terzo, come entra in campo nel quarto, poi capisci, però dai, andiamo avanti.
Quelli che dicono
cioè ragazzi, ma non esiste, ma teatrino de che, dai su, ma cioè, non state neanche leggerli quelli che dicono certe cose.
ANG dice: è strano che Fognini abbia battuto Raffa 3 volte su 4 su terra. No, perché per Fognini c'è bisogno di tempo, Cioè,
sì.
La sua tattica ha bisogno di tempo contro Nadal. Sì. La vittoria allo US Open, ragazzi, non è un caso che sia l'unica volta che Nadal ha perso da 2-7-0 avanti. Cioè, quella è stato un allenamento planetario notevole, cioè, non è che se è capitato una volta capita sempre, ok? Quindi
Perazzoli adesso... ci dice che Perazzoli ce lo dice alla fine del commento, poi ci fa una richiesta piuttosto tecnica su una scommessa. Io non so dove mettere il raddoppio tutto, ti ringraziamo del fatto e siamo contenti che tu ti arricchisca ogni volta che ci senti, ti manderemo l'Iban. Dobbiamo mettere l'Iban sotto, cioè finite il riassunto di quello che è successo, mettiamo un Iban, così ci finanziate un po' di trasferte l'anno prossimo.
Esatto.
Comunque se tu mi chiedi meglio mettere Tsitsipas vincente o Ogera Lassim vincente, io sai, mi dispiace, ma devo dirti che Tsitsipas lo vedo piuttosto tutti e due. Cioè, secondo me, se mette una combinata Tsitsipas vincente, la Sim vincente, hai buone possibilità, secondo me, no? Vanni. Cioè, dispiacerebbe per Berrettini, ma
sì. No.
Mentre invece sarebbe una sorpresa clamorosa se Carras ce la facesse pure con la Sim, dai.
Francesca Giovanella ha un
Fognini è stato bravo.
Pivella Alessio, secondo me ha più probabilità Fabio Di Matteo.
Ci sta.
Noi siamo più equilibrati.
Deve giocare di Riffa o di Raffa, dice Marco, contro Nadal Fognini per vincere. Vamos. Paola, che ormai abbiamo fatto la pace, parliamo finalmente di cose serie. Che tennis?
Il cacciucco,
che me lo guarda. Io sono di Trieste, quindi le zuppe di pesce le apprezzo tantissimo. Il cacciucco livornese è una delle mie preferite in assoluto, cara Paola.
L'eliminazione di Carreño ha spianato la strada verso la finale.
vero. Paolo non vuole che ci dimentichiamo che Rafa è un vero grande campione. Fogni è lontano anni luce in tutto. Vabbè, so, opinione, sì. Anni luce sono tanti, dai.
Bautista gioca bene la finale di Wimbledon.
Sì, bene. Sempre Bautista. Paola concorda, bene, concorda, e noi siamo Fabio, contenti che concordi.
Il senno di poi, cosa è mancato a Fognini in carriera per essere Agassi? 8 slam.
8 slam.
Stessi grass come moglie. No, però adesso quelli...
come moglie, 8 slam, scusa, 8 slam lui e 21 slam la moglie gli mancavano, ecco. Fabio e Flavia sono a 1 slam la moglie e l'altro 22. Lui 0, Agassi 8, vedi tu. Diciamo, casa Fognini ha 1 slam in 2, gli altri 30. No, a parte gli scherzi, Agassi aveva più qualità. Cioè Agassi era Fognini, come qualità dei colpi e degli anticipi, con più qualità, più anticipi, più potenza, miglior servizio e pure migliori gambe. Per cui, sai, siamo proprio un gradino sopra.
Giuseppe, quindi, non sappiamo niente di Nole.
Non si sa nulla.
Paolo Pompignoli, domanda forse fuori giornata, ma è capitano? Mm-hmm. È capitato in campionato italiano di vedere Ludmilla Samsonova rivista a Melbourne in questi giorni? Secondo voi che potenzialità ha?
Buone, non straordinarie, però buone. È una che se si mette bene col fisico, che ha avuto tanti problemi, adesso è ancora molto giovane, lavoro con Danilo Pizzorno, se non sbaglio, no? Il team Daniele Silvestro, non mi ricordo qual è il team esatto, comunque lavoro in Italia, praticamente italiana, se sta col fisico a posto, nelle top 100 ci deve stare fissa sempre, perché non è assolutamente male e forse anche più su.
Il servizio di Berrettini sì. Sul rovescio alla mano, sì, sicuramente sì, può essere sicuramente. Chiave. Lello Bonavita, secondo voi quale piano tattico si sconfigge Medvedev che batte bene?
Col piano tattico anche lì, devi non fargliela toccare, ma non c'è riuscito nemmeno un buonissimo Berrettini nel TP Cup. Devo dire che Medvedev è veramente un rebus a tratti quasi irrisolvibile. Cioè, vi ricordate cosa ha fatto durante il 2019? Ha perso da Rafa due finali. Cioè, per adesso li ha rullati tutti, ti ricordi? Partendo da Washington per finire lo US Open. Cioè, una roba impressionante. Medvedev è veramente uno che si rifiuta di perdere qualche volta. Però quello che può succedere è che sbocchi. Questo sì. Però dipende da lui. Purtroppo dipende da lui.
Stefano Farsetti dice che quando il Toro di Roma si è tolto la maglietta, Yannick e Riccardo hanno prenotato un camion di bistecche e Zimaglia ha preparato piano con 1000 addominali.
Sì.
Allora,
Luca mi chiede perché metà della mia famiglia è serbo-croata. Noi siamo esuli istriani venuti a Trieste dall'Istria.
I due russi viaggiano che è una meraviglia.
Sì,
vero. Antonio Cola e Luca Prayer o Prayer, un po' come fateci sapere come si pronuncia. Alza curiosità, un colpo peggiore del diritto di Benito di Avignone esiste tra i top 10? Chi è Benito d'Avignone?
Benoît Paire. chiaramente.
Ah, ok.
Fra i top 30, sai che non credo, Luca, non credo. Ti sconvolge ogni volta che lo vedi, sembra il tuo rovescio. Non lo so, purtroppo Gulbis è troppo indietro per metterlo vicino, però lui il diritto lo usa bene, anche se è brutto da vedere. In effetti Benoit proprio ricorda proprio Edberg, ti ricordo che era clamorosa la disparità fra destra e sinistra.
Giovanni Grande vuol sapere se la palla colpita col piede da Kyrgios sarebbe stata valida.
No, no, assolutamente no. Devi colpire, no, è sempre quello, volete saperlo? Devi colpirlo con una qualunque parte della racchetta. Allora, io, questa è la racchetta.
In mano.
No, no, tenendola in mano, ma io colpisco, la stecco, la piglio sul manico, è buona. Mi colpisce l'indice, non è buona. Teoricamente, arriva una palla facilissima, io giro la racchetta, la colpisco così col tacco, la mando di là, è buona. Però non deve assolutamente toccare né abbigliamento né parti del mio corpo. Dopodiché, se tu vuoi girare la racchetta e colpirla col manico, oppure, ripeto, anche fare così, col tacco per fare il figo, vale. L'ho visto fare una volta in Serie C. Vabbè, andiamo avanti.
Allora, Stefano Farsetti celebra Garella.
Garella, grande.
Rodolfo Monacelli chiede chi incorterebbe Medvedev in quarti o semifinali. Medvedev incontra Mackenzie McDonald negli ottavi di finale. Nei quarti di finale vincente tra il suo fratellino Rublev
e Rud, e poi teoricamente va a trovare chi esce fra Nadal, Fognini, Tsitsipas e Berrettini. Questo è il percorso.
Giuseppe Calabrese, Luca, sei convinto che questo slam sia falsato?
No, no, all'inizio hanno fatto fatica, soprattutto le ragazze, ma a questo punto, lo dicevo un paio di dirette fa, direi che è passata l'onda delle quarantene e tutto, a questo punto siamo equilibrati e ne sono molto contento. All'inizio ero molto più dubbioso, devo essere sincero.
Francesco Pissinis dice che Fognini per la prima volta Nadal, ma vi ricordate in condizioni di Nadal? Non stava malissimo. Onestamente,
capito.
Cioè, il Nadal che ha giocato a New York era un signor giocatore.
Nicola sì. Tre,
una partita che finisce 7-6, 7-6, 7-6, si può dire che è decisa solo dalla testa?
Beh, sì, ma non solo. Cioè, 7-6, 7-6, 7-6, però Matteo avrebbe meritato un punteggio più netto. Ha avuto più occasioni lui, secondo me. In generale, pareva controllare meglio il gioco. A parte proprio l'inizio, che si sono braccati un sacco di volte a vicenda. E Paolo vede bene Zverev. Certo, certo, ce lo dimentichiamo, però insomma, è forte. Dai,
sì, pronostici. È una buona cosa che sia rimasto un po' sotto traccia, perché lui... Sì. In questo periodo.
Raccate pronostici nel mentre che io con Enzo concordo sul fatto che è una tristezza vedere gli spalti vuoti. E dai, pronostici.
Allora si parte con sulla Rod Laver Arena: Garbiñe Muguruza contro Naomi Osaka. Subito partiamo forte. Osaka. Secondo me. Poi Arina Sabalenka contro Serena Williams.
Serena.
Serena anch'io. Dominic Thiem contro Grigor Dimitrov.
Thiem.
Anch'io. Simona Halep contro Iga Swiatek.
Halep, ma tipo 2 ore e 40 minuti e siamo appena all'inizio del terzo set.
Halep, anch'io, e poi Novak Djokovic contro Miloš Raonic, e lì bisogna vedere come sta Djokovic.
Lì è impronosticabile. Se Djokovic sta bene, Djokovic. Se Djokovic è appena sottotono, una bestia da servizio e campi veloci come Raonic lo frega.
Poi uno che ha esperienza, è difficile che si lasci fregare. Questo, cioè, Raonic la partita di Fritz la portava a casa.
Certo.
Poi, sulla Yvonne Gulagongarena, si è contro Vondrusova.
Vondrusova, perché secondo me si è già stata brava a fare la sua bella prova del 9, purtroppo contro Saverani, ma a sto punto, cioè, c'è un motivo per cui non è mai andato in fondo a tornei grossi su Vei.
Poi Felix Auger-Aliassime contro Aslan Karatsev.
Auger-Aliassime però, Auger-Aliassime, ma occhio perché questa è la classica partita che vi scombina la multipla, ve lo dico subito.
E poi c'è il doppio di Kokkinakis Kyrgios, 5K di un doppio. E poi la partita finale è Dusan Lajovic contro Alexander Zverev.
E sinceramente Zverev dovrebbe veramente suicidarsi per non vincere questa.
Benissimo.
Questi sono i pronostici. Signori, un abbraccio a tutti. Ricordatevi i podcast ogni mattina.
Ricordatevi i podcast ogni mattina. Ricordatevi i nostri canali social, Instagram, Facebook e mi sono perso Twitter. Oggi Ubaldo ha rilasciato pure 2 video, quindi se avete voglia di vedere Ubaldo ci sono i video sia su YouTube sia sul sito di ubitennis.com. dove ci sono tutti gli altri reportage. L'appuntamento per noi è per domani alle 15 da Vanni Gibertini
e Luca Baldissero. Un salutone, un abbraccio a tutti, ciao.